Allora, dicevamo, il saggio in questione, vi faccio vedere un attimo, temo che se non si dimentica quello che fa, il che non è carino. Allora, il saggio sul cyborg, fondamentalmente, voi direte chi se ne frega del cyborg, è fino a un certo punto, nel senso che, eccolo qua, immaginare la macchina, perfetto. Allora, immaginare la macchina, l'immaginario della macchina, abbiamo parlato di immaginario la volta scorsa, vi ho cominciato a parlare di Gilbert Durand. No, infatti immaginavo. Allora, facciamo un breve preambolo per chiarire di che parliamo. Abbiamo detto, come vi ho appena detto, che il nostro modo di comprendere e di conoscere è più complesso di quello che immaginiamo. Noi stiamo ragionando da perlomeno 350 anni con un'immagine di uomo che non è, come dire, corretta, non è esauriente, usiamo degli aggettivi un attimo soft, invece di dire che è completamente sbagliata, diciamo semplicemente che è parziale. E questa immagine qual è? È quella che ci ha fornito Cartesio con la sua teorizzazione di metà 600 più o meno, dicendoci che l'uomo è un essere razionale. L'uomo è un essere razionale, cogito ergo sum. Il famoso cogito è il pensiero razionale, non è semplicemente il pensiero, è proprio un tipo di pensiero che poi, guarda caso, è alla radice del pensiero utilitarista, del pensiero economico, di tutto quello che siamo poi diventati. Ora, prima che qualcuno, difficile ma voglio dire, dissolviamo la questione a monte, prima che qualcuno mi dica che hanno già detto i filosofi che Cartesio ha sbagliato, sì è vero, l'hanno detto i filosofi, il problema è che però questa affermazione cartesiana è entrata a far parte del senso comune, cioè noi ci riconosciamo in quello che ha sostenuto Cartesio, ovvero sia ci guardiamo come esseri razionali. Non solo, ma Cartesio ci ha detto qualcosa di più del semplice esisto perché penso. Cartesio ci ha detto che io sono umano perché penso, che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa perché essere umani non è ovvio. Anche qui è una cosa che sono tutta una serie di informazioni abbastanza stancanti, me ne rendo conto. Però ragionateci sopra un momento. Abbiamo detto che l'io è una costruzione mentale, un complesso mentale non particolarmente stabile. Abbiamo visto che l'attenzione è qualcosa di abbastanza ondivago. Abbiamo visto che appunto l'io stesso scompare in certi momenti della giornata normalmente, momenti dei quali non ci stupiamo più di tanto, ma che tipo il sonno, no? Come abbiamo detto, oppure i momenti in cui sogniamo ad occhi aperti, cioè tante cose, quando ci distraiamo, no? Quei momenti in cui a un certo punto te scuoti e sono passati 15 minuti, un'ora, un'ora magari comincia a diventare un po' preoccupante, ma insomma, conosciamo tutti questi momenti nei quali l'io, no? Non c'è più. Dov'è? Sarà andato a farsi un panino insieme agli amici, ma comunque di fatto non è più lì. Quindi il problema è che l'io noi in qualche misura lo interpretiamo come razionale e come il nostro essere umani. Però ecco, è un'affermazione, non è una certezza, non è un dato di fatto. L'io è un divago, l'io viene e va. Io non sono sempre convinto di essere umano. Io ho spesso dei dubbi, posso non pormeli in modo molto, molto lineare e limpido evidentemente, no? Ma è un po' la stessa dinamica di cui vi ho parlato per il riconoscimento, vi ricordate quando abbiamo detto del riconoscimento degli occhi dell'altro, del fatto di dover essere in qualche misura certificati nella propria esistenza dall'altro, no? Quando abbiamo parlato delle relazioni primarie abbiamo detto che avere degli incontri qualitativi con gli altri ci serve perché conforta la nostra consapevolezza di esistere. Che non è anche lì, spero che per tutti non sia un problema, però per molti lo è. No? Molti non hanno contatti umani, molti non sanno, si perdono strada facendo, molti non sono convinti di esistere. E ripeto, questo discorso non è un discorso di consapevolezza lucida, è un discorso di disagio. Tanto per farvi un esempio, vi siete chiesti perché noi abbiamo macchine così grandi spesso e volentieri? Perché c'è questa proliferazione di macchine ingombranti, di macchine che non servono, no? Spesso e volentieri. Vi ho raccontato, suppongo, che quelli che comprano i SUV normalmente poi comprano anche uno spray che finge il fango per far vedere che sono andati in mezzo al bosco e hanno fatto cose avventurose, no? Perché non ci vanno. Loro se comprano il SUV stanno a casa, quindi vanno a portare il figlio a scuola, quindi fanno ingorghi, poi passano per i centri storici delle nostre città e non ci passano perché non ci passano, perché quelli non l'avevano pensati per qualcuno con questi problemi encefalici. Però il problema qual è? È questo, che noi tendiamo a affermare la nostra esistenza attraverso oggetti ingombranti. Meno sei sostanzioso come essere umano, meno ti percepisci come soggetto e più ingrandisci le cose che usi. Quindi grandi macchine, grandi case, grandi appartamenti, grandi tutto, perché? Perché noi non ci siamo. La dinamica purtroppo con gli oggetti è una dinamica estremamente simbolica, per quanto noi ci illudiamo che non lo sia, ma abbiamo visto invece che no, attraverso gli oggetti noi proclamiamo il nostro status, per esempio. Però nello status sotto c'è anche l'essere umani, c'è anche l'esistere. Noi non l'abbiamo detto, ma è lì. Allora io attraverso le mie cose affermo la mia esistenza. Ho la macchina grande, quindi ci sono. No, mica va in giro da sola sta macchina, ancora. Mo dopo con Google sarà un problema perché la macchina potrà andare in giro senza pilota e quindi magari non servirò più e potrò pormi altri problemi. Però al momento io la macchina la interpreto come un'estensione di me, non uno strumento. Qualcosa di più. Ok? Allora, dicevamo, perché la cosa è problematica? Perché io ho bisogno appunto di qualcosa che mi dimostri che esisto, ho bisogno di una strategia che possa confermarmi nel mio essere umano. Perché? Perché io tendenzialmente avrei anche delle pulsioni che invece mi farebbero regredire all'animale. Non so se vi ricordate Ulisse e le sirene. Ulisse e le sirene è esattamente questo. Voi prendete Ulisse e la storia di Ulisse, in qualche modo è la storia di tutti noi. Non è casuale che dopo 3.000 anni noi continuiamo a parlare di Ulisse, cioè abbiamo i panini Ulisse nell'autogrill, abbiamo ogni volta che serve un'agenzia di viaggi i viaggi di Ulisse, no? Sempre in giro. Perché? Perché per noi effettivamente è una figura estremamente importante. È un modo per interpretare la nostra vita e le nostre difficoltà su un piano simbolico e immaginale, che è il piano del discorso mitico. Non ti fa i grafici Ulisse, non ti spiega perché fa certe cose, te le presenta attraverso dei simboli e delle situazioni che sono eloquenti e che tu da qualche parte nella tua complicazione, nella tua complessità esistenziale interpreti. Allora Ulisse con le sirene è la razionalità con l'aspetto invece animale, emotivo, istintuale dell'essere umano. Potremmo dire che il rapporto fra la neocorteccia, il sistema limbico e il paleoencefalo, come abbiamo visto, se vi ricordate, no? Ecco, queste tre entità non sono necessariamente coerenti e coese, sono entità che sono frutto di un'evoluzione che avanza a balzi e non lungo una linea retta. Quindi non è che qualcuno ha detto ok, adesso inseriamo nel gioco la faccenda delle emozioni e rendiamo tutto coerente. No, ci sono pure le emozioni, ma non è detto che queste siano sempre d'accordo, no? Non è detto che siano sempre d'accordo col pensiero razionale. Abbiamo visto che spesso e volentieri c'è il sequestro emozionale per cui il sistema limbico passa oltre e scavalca la neocorteccia. Quindi il nostro problema è anche questo. Noi spesso e volentieri siamo attratti da una regressione, perché essere umani è assumersi delle responsabilità, è sottoporsi a delle convenzioni, è limitare la propria libertà. Pensate a tutte le cose che vorreste fare e non fate se non in certi contesti. E parlo anche di quelle proprio più bieghe, delle quali non parla mai nessuno. Parlo per esempio dell'avere lo stimolo ad evacuare e toglierselo senza doversi porre il problema di dove vai, no? Cosa che fanno normalmente gli animali. Normale. Gli animali non si pongono il problema, oddio mi vergogno, voglio far pipì, faccio pipì, finito. Invece noi siamo incasellati. E queste cose non è difficile che ne parliamo, non so se avete notato, no? Voi guardate un film, leggete un libro, quante volte vi dicono che l'eroe è andato in bagno? Mai. O no? Ci avete fatto caso? Gli eroi dei film non vanno mai in bagno. Cioè Jack Bauer 24 ore, non so se avete presente 24, 24 ore infernali, no? Oh, non c'è mai un momento in cui sto poveraccio faccia pipì, mai! Questo sta 24 ore col pannolone. Però noi non ne parliamo perché sono cose che noi non piace, di cui non ci piace parlare, perché le consideriamo animali, no? E per certi versi gli animali li invidiamo, perché gli animali vogliono dormire, si mettono giù e dormono. Non si pongono il problema, oddio, sono a lezione, è brutto che m'acciambelli sul tavolo, no? Dormono e vogliono farsi quattro risate, uscire e fare una passeggiata, la fanno. Non sono come noi, da sto punto di vista. Siamo noi che per certi versi pensiamo di essere meglio, ma non è detto che lo siamo. Perché noi abbiamo tutta una serie di convenzioni, allora si dorme dalle ore X alle ore Y, si mangia all'ora X, all'ora Y, all'ora Z, si va in bagno quando si ha a disposizione una struttura idonea, e se non si ha a disposizione una struttura idonea si va in giro così perché non ti puoi proprio permettere di fare altro, a parte che insomma, vabbè, si fa per dire, perché se andate in giro per strada vi rendete conto che soprattutto il sesso maschile non si pone spesso il problema, però comunque famo conto che ad ogni modo tutta questa serie di convenzioni con le quali noi abbiamo costantemente a che fare, che poi ovviamente no, aumentano, quindi poi ci sono i ruoli, ci sono tutte le aspettative che abbiamo visto, ci sono tutte le codifiche istituzionali, qui siamo partiti proprio dal basso, ma insomma, no, una volta che cominci a fare mente locale a tutto ciò che per te è convenzione culturale, a un certo punto te senti, cioè, puoi dire, Madonna, quanto vorrei, no? Io ho lavorato in un negozio per 10 anni e ci aveva adottato un gatto, che era un gatto bellissimo, Silvestro, bianco e nero, fantastico, il quale era il gatto del piazzale. Io stavo a Piazzale Ponte Milvio a Roma, che è un posto un po' particolare, e cominciava la mattina a farsi il giro di tutti quanti i banchi del mercato, gli davano il pesce e cose, no? Quindi arrivava bello satollo verso le 9, 9 e mezzo, saliva da noi, si sceglieva una bella carta, cassa di cartone comoda e dormiva. E tu stavi lì che davi i numeri con tutta gente, casse, consegne, bolle, telefonate, gente incazzata, un disastro, e quello dormiva in un modo che tu dici, ma perché non posso mettermi anch'io lì vicino e piantarla sta cosa? Ecco, è esattamente quello il punto. Allora, noi abbiamo un'attrazione verso la parte animale, spesso e volentieri, perché la interpretiamo non a torto come una parte che non soffre di tutte le convenzioni di cui soffriamo noi. Esseri umani è anche avere... dover fare i conti con delle imposizioni, con tutte le regole del buon vivere, con rispetto reciproco, con il rispetto della legge, ce ne sono n.000 evidentemente, che normalmente non prendiamo in considerazione, con le quali conviviamo abbastanza bene, ma in certi casi ci pesano addosso, lo sentiamo, c'è niente da fare, ok? Allora, perché tutto questo? Perché appunto, come vi dicevo a proposito di Ulisse, noi siamo in grado di comprendere la realtà non solo sotto la veste razionale, non solo sotto forma di algoritmi, non solo sotto forma di leggi, di espressioni, di numeri, eccetera, ma noi spesso e volentieri invece la comprendiamo in forma simbolica, in forma immaginale. L'aggettivo corretto da utilizzare per molti versi è questo. Come vi dicevo, Ulisse e le sirene è un eccellente esempio di questo. Serve, posso spiegarlo evidentemente, posso spiegarlo razionalmente e dirvi tutta una serie di cose che forse va accennato anche il mio collega psicologo, no? Che non so, per esempio il mare è un simbolo dell'inconscio, per cui le sirene stando nel mare sono evidentemente una serie di pulsioni non razionalizzate, non... tutto quello che vi pare. Però è ovvio che il racconto di Ulisse e le sirene è più bello. E che io lo capisco. Come capisco per molti versi anche il problema del letto di Procuste, come dicevo l'altra volta. Non solo lo capisco, ma mi rimane anche molto più impresso. Una volta che l'ho percepito, l'ho compreso, quello schema resta. Non è una spiegazione razionale, è qualcos'altro. E io a questo qualcos'altro reagisco, perché come vi ho detto, il mio cervello non è soltanto la neocorteccia, ma è anche tutto il resto. E dice Gilbert Durand, che è questo autore al quale ci rifacciamo in particolare per il primo saggio, è un modo di comunicare, di comprendere la realtà che viene prima della ragione, perché l'immagine precede la parola, anche da un punto di vista storico. I primi graffiti non sono stati Luca ama Carla, ma sono stati bisonti, foreste, montagne, simboli astratti o che pensiamo noi fossero astratti ma non erano astratti per niente, eccetera, eccetera, eccetera. L'uomo ha cominciato a comprendere la realtà sotto forma di immagine, non sotto forma di parole. La parola è venuta dopo, come anche l'io è venuto dopo. Questo che noi spesso dimentichiamo. Noi dobbiamo ricordarci che nel lo sviluppo del singolo, si riproduce lo sviluppo della specie. E noi abbiamo visto che il singolo acquista l'io dopo mesi, no? Il che vuol dire che noi siamo esistiti come uomini non consapevoli, come animali, o comunque come qualcosa che sembrava animale, che forse non lo era, basta la pesca cominciasse un po' di tempo fa, per lungo tempo, per migliaia di anni, attraverso grida non articolate, attraverso gesti sempre più, come dire, consapevoli, no? Perché saprete che c'è il problema del pollice, quindi la conquista dell'utilizzo della mano, la stazione eretta, ne abbiamo parlato di tutte queste cose. Tutto questo ci ha portato pian piano a diventare ciò che siamo, ma pian piano. Non è che prima non c'eravamo, c'eravamo e come. Quindi il nostro modo di guardare le cose è anche un modo conformato sulla interpretazione delle immagini, sulle logiche simboliche, sulle connessioni non ovvie, non razionali. Capite? Quando Baudelaire ci dice che la realtà è una foresta di simboli, intende esattamente questo. Nel senso che noi spesso e volentieri interpretiamo il mondo in chiave simbolica. Noi assegniamo parole, usiamo parole in chiave simbolica. Spesso e volentieri. Abbiamo visto che la parola è normalmente un qualcosa che ha più significati. E non è razionale il fatto che abbia più significati. Tant'è che una delle utopie della filosofia del Novecento è stata invece creare un linguaggio dove non fossero possibili malintesi. No? La scuola di Vienna, Wittgenstein, tutti i grandi filosofi che ruotavano attorno a loro, cosa volevano fare? Volevano fare una lingua dove tu non potessi non capire ciò che veniva detto, perché ciò che veniva detto aveva un solo significato. Mentre noi parliamo, e quello che diciamo ha regolarmente più significati. Può essere una variazione d'accento, può essere una variazione di tonalità di una vocale, no? Botte o botte. No, lo leggo, che sarà? Non lo so, perché non lo sto pronunciando e normalmente non usiamo gli accenti tonali, quindi vattene a pesca. Ma ci sono tante parole che significano tante cose da sole, non è detto che debbano per forza cambiare con la pronuncia, no? Albero. Uno normalmente pensa a cosa? Ha un affare con le foglie, tipo questi qua fuori. Però c'è l'albero della nave, c'è l'albero di trasmissione del motore, ce ne sono tanti altri, no? Perché? Perché noi abbiamo in qualche misura assegnato dei significati, i famosi significati propri, il senso proprio delle parole. È esattamente una strategia di questo tipo. Che vuol dire? Vuol dire che tu puoi in qualche misura intendere altro, però se non me lo fai capire in qualche modo, io scelgo uno dei significati prevalenti del termine e interpreto così. È il modo attraverso il quale funziona tutto l'umorismo e la comicità del mondo, no? Sono tutta una serie di parole utilizzate in contesti diversi, quelle che ti mostrano quanto la comunicazione possa essere scioccante o impressionante. Il fatto che tu, come abbiamo detto, no? Ha una gomma a terra. Quello è esattamente un tipo di ragionamento di questo genere. Una gomma a terra, sì, tutte quante sono a terra. Quindi di che parliamo? Come funziona? Le parole sono anche loro, no? In qualche misura molto più polisemantiche di quanto non ci sembri. E noi con questa polisemia, che vuol dire pluralità di significati, ci siamo piuttosto, come dire, in buoni rapporti, la conosciamo abbastanza bene, tutti facciamo battute, no? E una battuta è esattamente questo, la battuta di solito è utilizzare un'altra voce del registro dei significati per ottenere un effetto divertente. Divertente che vuol dire? Spiazzante. Ridere è un modo per sdrammatizzare, ridere è un modo per prendere atto senza dar troppo peso a quello che stiamo scoprendo, però vuol dire anche appunto accorgersi che le convenzioni sono molto lasche, sono molto, no, accoglienti o comunque difficili da gestire completamente. La battuta di spirito è esattamente un aprire un'altra prospettiva su un qualcosa che tu davi per scontato, è un assalire il senso comune. Allora, per capire come comunichiamo, per capire qual è il nostro modo di intendere le cose, le parole non bastano. Questo è il problema. Le parole sono del tutto insufficienti. Tant'è che poi, rivedremo, però ve lo comincio a dire, quando noi prendiamo gli specialisti della comunicazione, che sono quelli che, no, studiano i modi attraverso i quali ci si fa comprendere, attraverso i quali si ottiene l'efficacia comunicativa, ci dicono cosa? Che l'efficacia comunicativa è fondata per il 8-9% sulle parole. E per il 92% sulla comunicazione non verbale. tu ricordi, tu comprendi, tu sei mosso non per quello che dico, ma per come lo dico. Spesso e volentieri ciò che io dico è del tutto secondario, come d'altronde si vede piuttosto bene se seguite la comunicazione politica dell'ultimo periodo. Cioè, potrebbero dire anche ba 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 e più o meno staremmo lì come senso di quello che viene detto, no? Però lo dicono in un modo molto coinvolgente. Allora, questo che significa? Che dobbiamo improvvisamente rinunciare alla ragione? No, assolutamente no, ma dobbiamo cominciare a considerarla in modo più equilibrato. Anche perché, se non lo sappiamo questo, noi siamo regolarmente vittime di un certo tipo di comunicazione. Perché, come vi ho appena detto, coloro che comunicano sanno benissimo quali corde suonare per farvi scegliere qualcosa. Sanno benissimo come convincervi, come manipolarvi, come indurvi a delle decisioni, a degli acquisti, a dei comportamenti. E se voi non lo sapete, siete aperti, ovviamente, a qualunque tipo di influenza costruita su questo. Se voi non sapete che il simbolo è potente, voi non gli date nessuna importanza a livello di consapevolezza razionale, ma il simbolo sta lavorando in voi uguale e vi spinge a fare qualcosa dopo. Quando si ripresenta, quando ci sono associazioni di altro genere. Noi sappiamo perfettamente oggi che uno dei motivi del successo del nazismo sta nei simboli che ha utilizzato per la propaganda. Non a caso la svastica è il simbolo più antico di tutti, quelli famosi che noi incidevamo sui muri, ecco, il più antico di tutti è la svastica, ed è un simbolo sacro, un simbolo con dei significati bellissimi sarebbe, adesso ce l'hanno un po' rovinato perché l'associazione è ancora inevitabile, ma la svastica è un simbolo che ha molto a che fare col Tao, tanto per dirne una. Quindi figuratevi. E questo tipo di utilizzo, le coreografie, tutta la comunicazione del Reich, che non era razionale, perché ovviamente non poteva essere razionale, visto che dicevano delle cose che razionalmente sarebbero state inconcepibili, funzionava esattamente per questo, perché aveva una capacità, un impatto simbolico tale che superava i problemi del filtro razionale. Noi spesso e volentieri veniamo pilotati in questo modo. Già vi ho fatto l'esempio, che purtroppo è triste, ma già vi ho detto, dal punto di vista maschile purtroppo la bella donna continua ad essere un'attrattiva, ma non semplicemente per ragioni, come dicevamo, brutali, perché effettivamente è qualcosa che ci fa agire su un certo tipo di registro, quindi delle associazioni tra oggetti e immagini eloquenti da un punto di vista erotico per noi funzionano. Non lì per lì magari, no? Però quando tu vai a comprare la famosa colla al silicone e ti trovi davanti uno scaffale con tutte le colle al silicone, da qualche parte ti risuona quell'immagine della fanciulla dentro la doccia e compri quella colla lì, non ne compri un'altra. Ma tutto questo non è consapevole. Cioè, la grande questione è riuscire a caricare l'inconsapevolezza di tonalità, perché poi tu scegli quelle, perché sono in accordo con i tuoi desideri, tu vuoi una vita divertente, una vita facile, una vita amena, una vita simpatica, allora comprerai i biscotti del Mulino Bianco, probabilmente, pure se te stanno sul cazzo quando li vedi, però il clima che ti viene trasmesso è quello in qualche modo, è un'idea di giornata radiosa, è un'idea di giornata leggera, e noi abbiamo bisogno di idee di questo genere, perché le nostre giornate non lo sono, difficilmente, credo, non so voi, ma a casa mia è raro che tutti si alzino svolazzando, no? E ci siano questi cori di angioletti, cani che giocano, bambini che saltellano, no, te alzi e sei una belva in linea di massimo, no? Perché non vorresti alzarti, perché piove a dirotto, perché sotto c'è un traffico allucinante, tutte queste cose nel Mulino Bianco non ci sono. Guarda i casi della vita, il Mulino Bianco è proprio, no, sta lì perché dice, ecco, io sono qui, e quando tu in qualche modo mi usi, ti avvicini, no, senti un riscontro a questo genere di discorso. E questo vale per le associazioni con i personaggi, come abbiamo detto, la logica del testimonial è questa. Il testimonial comincia come personaggio che ha un qualche tipo di connessione con l'oggetto, no? Ma poi diventa un personaggio che non c'entra niente. Non so se vi ho parlato del povero Cannavaro, ve l'ho detto. No, allora, non so se avete fatto caso, ma Cannavaro è stato scelto come testimonial di un deodorante. Allora, se io fossi razionale, dovrei dire Cannavaro puzza come una capra, no? E quindi, se lo usa lui il deodorante, vuol dire che funziona. Perché no? Cannavaro non c'entra niente col deodorante. Cannavaro è Cannavaro, il deodorante è il deodorante. Allora io unisco queste due immagini e quando vado a comprarmi un deodorante, se sono un tifoso di calcio, vedi quello che usa Cannavaro. Ma a me questo mi dice qualcosa sulla qualità del deodorante? No. No, il fatto che io mi rada con lo stesso rasoio di Tiger Woods, a me mi cambia qualcosa? Tiger Woods è notorio per avere una barba con dei peli così? No, Tiger Woods è uno qualunque, che serate con un rasoio qualunque, però guarda caso, no? Quando mi devono convincere a comprare un rasoio, mi dicono che lo usa Tiger Woods. E che me ne frega a me? Se non è un'associazione magica, ovvero sia, se io in qualche misura, usando una cosa che usa pure Tiger Woods, non tendo a sentirmi un po' Tiger Woods, non funziona. Ma vi rendete conto che non è niente di razionale? Cioè, il 300% di quello che noi facciamo e delle situazioni in cui ci troviamo non hanno nulla di razionale. Perché se noi dovessimo essere razionali, ragioneremmo in un altro modo, ci chiederemmo perché mi stanno facendo vedere sto tizio che fa questa cosa? Perché notoriamente è uno che prima ti facevano vedere un grande meccanico il quale diceva: io per i miei motori uso l'olio X. Oh, evviva, meno male. Allora questo è competente, usa l'olio X, vuol dire che l'olio X è bravo. No? Va bene, un bello oggetto. Ma che adesso me lo faccio vedere una soubrette, me lo faccio vedere un grande giornalista, un giocatore di calcio. Che senso ha? Vedete che la logica si è staccata da qualunque tipo di connessione realistica ed è diventata una logica assolutamente simbolica, onirica per certi versi, no? E suggerisce delle associazioni che ti spingono in qualche misura a fare delle scelte. Ora, secondo voi, uno che ha uno yacht è anche ancorato alle bocche di Bonifacio, ma se fa una tazza di Nescafè, che tipo di problemi c'ha uno così? Seri. Però, guarda caso, tu te trovi quello che sta raggomitolato nel comfort della sua cabina dello yacht e se beve una bella tazza di Nescafè. E tu, a un certo punto, quando dovrai trovarti a comprare qualcosa, probabilmente prenderai il Nescafè. Perché a te non ti dispiacerebbe avere uno yacht e stare alle bocche di Bonifacio. Come non ti dispiacerebbe essere un uomo molto maschile che pagaia sotto una bella cascata in mezzo al Rio delle Amazzoni, fumandosi una Marlboro, no? Tutte queste cose che senso hanno secondo voi se non un senso immaginale? Tutta la comunicazione della quale noi siamo più o meno oggetto è costruita su un registro di questo genere, non su un registro razionale. Se voi andate a prendere le pubblicità, trovatene una che sia razionale. Ce n'era una fino a qualche tempo fa che era Telepiù, che era quello che ti diceva: io costo di meno. Oh, evviva, almeno, no? C'ho un motivo per sceglierti. Tutti gli altri, no, dicono cose che non c'entrano niente. Allora c'hai gli amici, parli, fai, chi se ne frega, quanto costi? Non si sa, quello è un discorso che, no, per sciccheria non lo affrontiamo. Quelli invece hanno razione, cioè guardate che se venite da noi avete lo stesso servizio che costa meno. Noi teoricamente avremmo dovuto scegliere tutti delle più, e invece è fallita. Ma i casi della vita sono strani, capite? Preferisco scegliere l'operatore che mi porta la star di turno, che se fa delle battute con lo star di turno, dico: ah, che belli sti due, quindi io mi faccio la 3 o mi faccio Wind, perché almeno mi sento Roll Bova, anche se spendo molto di più di quei poveracci, dice: guardate che io uguale, no? Però io costo meno. No, non me ne può fregare di meno. Quindi dov'è l'uomo economico? La domanda. No, abbiamo parlato delle azioni di Pareto, se non sbaglio. La teoria delle azioni di Pareto, no. Con voi, adesso ne parliamo, allora, perché è opportuno, come si dice. Però il punto focale della questione è questo: se noi non inseriamo nel nostro modo di comprendere gli altri, il mondo e ciò che ci viene detto, anche il registro immaginale, noi capiamo molto meno di quello che potremmo. Godiamo molto di meno del mondo, perché il mondo è molto più interessante una volta che lo osservi con degli occhi un po' più incantati, mettiamola così, questo è il... Weber ha descritto questo nostro atteggiamento come il disincanto, no? Ed è vero, ma il problema è che non è che è il mondo che è disincantato, siamo noi. E noi, se gestissimo, salve, se imparassimo a gestire un po' meglio questi nostri strumenti di conoscere, queste nostre consapevolezze, probabilmente il mondo lo potremmo incantare un po' di più. Quindi anche un punto di vista insomma interessante per il singolo. Io non so se avete visto Vita di P. Ecco, la Vita di P è tutto su questo argomento. La domanda di Vita di P è meglio il racconto che faccio io o quello che ho fatto agli assicuratori? È molto meglio quello che faccio io. E questo è il punto, capite? Quindi noi abbiamo interpretato, purtroppo, sulla scorta di Cartesio, invece, il mondo come un posto meccanico. Ecco perché... Il saggio si chiama Immaginare la macchina, perché Cartesio ragionava al momento della scoperta della meccanica, quindi di tutte queste leggi newtoniane di causa ed effetto lineari, eccetera, 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 e ha, come dire, interpretato il mondo, dato una lettura del mondo in chiave assolutamente meccanica. Il mondo di fatto è come una specie di grande flipper, e non solo il mondo, anche noi all'interno del mondo. Tant'è che il nostro modo di agire viene interpretato da Cartesio come una serie di stimoli meccanici. Le particelle all'interno del nostro flusso sanguigno urtano le une con le altre e originano il movimento. Non c'è niente di strano, non c'è niente di magico, non c'è niente di stupefacente, ma è semplicemente un problema di meccanica. In questo viene inserita la famosa res cogitans come principio ordinativo, no? Quindi il mondo diventa un luogo meccanico nel quale una mente razionale può fare quello che vuole. Il mondo viene effettivamente disincantato. Non ci sono più le ninfe, non ci sono più le magie, non ci sono più gli alchimisti. Con tutto che, forse saprete, Newton era un alchimista, non era uno scienziato, non si considerava affatto uno scienziato. Dal suo punto di vista lui cercava altro, perché sapeva perfettamente che il sapere è qualcosa di più complesso. No? Anche l'intera avventura alchemica è un'avventura che noi abbiamo interpretato ovviamente come la cerca dell'oro, perché non siamo condizionati mentalmente a questo tipo di discorso, ma per l'alchimista l'oro non era l'oro. L'oro era un certo tipo di consapevolezza di sé, era il simbolo l'oro, era il modo con cui si poteva parlare ai non introdotti, ai non iniziati, ma l'alchimista dell'oro se ne fregava, se era un alchimista. Se invece non era alchimista probabilmente avrebbe cercato l'oro, ma dal suo punto di vista tutta l'avventura alchemica, che sono le opere, no? L'opera al nero, l'opera al rosso e l'opera al bianco, sono momenti di purificazione spirituale, non di realizzazione dell'oro. Però, come vedete, la realizzazione spirituale per l'alchimista va di pari grado con una realizzazione fisica. Non c'è separazione fra i due mondi. Man mano che io miglioro e purifico la materia, allo stesso tempo sto migliorando e purificando me stesso. Perché le grandi leggi di Ermete Trismegisto sono queste: come in alto, così in basso. Ciò che accade nella sfera spirituale ha diretti riscontri con la sfera materiale. Per Cartesio questo non c'è. La sfera materiale sta da una parte, la sfera spirituale sta da un'altra, hanno dei rapporti esclusivamente matematici, perché appunto Cartesio riduce l'intera questione della materia alla misurabilità, no? E quindi ne deriva un approccio al mondo completamente diverso da quello precedente, che è il nostro. Non a caso Cartesio è il... Quando è che noi usiamo Cartesio sempre? No? Usiamo Cartesio sempre con gli assi cartesiani. Che sono gli assi cartesiani? Sono un'equivalenza, salve, un'equivalenza tra numeri e posti. O meglio, un modo per ridurre i posti a numeri, le famose coordinate. No? Noi abbiamo il GPS, sappiamo di essere a 2,354892 gradi sud, 1,7592350, tutta una serie di decimali infiniti dopo, e siamo lì. Non è che siamo in un posto, siamo in una coppia di numeri. Noi non abitiamo in una casa, in una villa, in un luogo, abitiamo a un numero con un nome, no? Via Suvereto 195, il mio indirizzo di casa. Ma sono coordinate cartesiane pure quelle. Non c'erano prima. Ancora oggi non ci sono in un sacco di posti. Non so se sapete, conoscete gli U2, suppongo di sì. C'è una canzone che si chiama Where the Streets Have No Name, che magari noi intendiamo come un momento di grande afflato poetico. No, è semplicemente l'Irlanda. In Irlanda le strade non hanno un nome. Quindi parlava dell'Irlanda. È un posto, tu vai in Irlanda e cerchi il cottage, non cerchi la strada col numero. Devi sapere dov'è il cottage. Stop. Lo stesso in Giappone. Lo stesso nei nostri posti prima. Prima della fine del Settecento, perché questa è un'altra cosa che è successa a fine Settecento. Fine Settecento hanno deciso, sulla scorta dell'elaborazione delle teorie cartesiane, quindi di questa precisione geografica anche, di fare in modo che la gente fosse reperibile, e quindi hanno cominciato a dare i nomi alle strade, i numeri alle case, e così tu potevi finalmente essere individuabile. Tant'è che quelli che abitavano nelle strade e nelle case non erano contenti di questa cosa. A Parigi mandavano gli operai che attaccavano le targhe delle strade, li mandavano con la scorta armata, perché sennò lo ammazzavano. La gente non era contenta per niente. Perché? Perché era un modo per, in qualche modo, stuprare la comunità che abitava lì, perché la comunità che abitava lì si riconosceva in certi nomi delle vie, in certi modi di riconoscersi gli uni con gli altri. C'erano dei nomi relativi alla comunità, no? Quando andate a vedere i nomi delle strade ancora oggi in campagna, spesso e volentieri, sono quasi tutti nomi collegati a una specificità di quella strada che magari si è, come dire, verificata qualche tempo prima, no? Via della Femmina Morta, via della Roma, ci sono dei nomi bellissimi, a parte la Femmina Morta no, ovviamente, ma ci sono, c'è la Fonte Incantata, no? Tutta una serie di cose. Tu arrivi lì e te trovi muri da tutte le parti, dici, madonna mia, che cazzo di posto è questo? Perché prima lì c'erano, no? Boschi, c'erano campi, c'erano un sacco di cose. E i nomi rimangono, perché i nomi sono, spesso e volentieri, li potresti considerare correlati al luogo se non fossi cartesiano. Quando diventi cartesiano, che fai? Pigli il quartiere degli artisti e tutte le strade del quartiere degli artisti ci metti il nome dell'artista, anche se nessuno ha mai sentito nominare quest'artista, se è nato da un'altra parte, se non lo sa più nessuno, no? Tant'è vero che poi devono scrivere sotto, via Bartolomeo Picenni, sotto uomo politico del Settecento. E tu potresti dire sti cazzi, no? Perché devo vivere nella strada col nome di uno che non ho idea di chi sia, ecco. Però la logica è esattamente quella, è una logica di coordinate, non è una logica di connessione col luogo. La connessione col luogo è altro. Tant'è appunto che oggi ancora in Giappone, se vuoi trovare qualche posto, devi chiamare qualcuno e chiedergli, scusi, dov'è? E quello dice, guarda, devi andare lì, poi ti trovi una cosa fatta così. È scomodo dal nostro punto di vista, evidentemente. Dimmi. No, potresti benissimo, perché in Giappone lo consegnano, con tutto che ci stanno le vie e i numeri civici. E quello è il nostro problema. Siamo noi che riteniamo che non si possa fare diversamente, ma si può fare diversamente. Il problema qual è? Che sono due tipi di conoscenza del luogo completamente diversi. Tu a Parigi o a Roma fino a fine Settecento, se dovevi portare qualcosa a qualcuno, dovevi prima scoprire dov'era. E la cosa era in qualche misura legata all'idea di comunità, era legata anche all'idea di protezione, perché non era detto che chi ti cercava ti cercasse con fini, come dire, positivi. Tant'è che oggi ci sono i messi che portano gli annunci di comparizione, le multe, no? E tutti scappano. Perché? Perché te beccano comunque, carta canta, no? Ed è per quello che l'hanno fatto. L'idea generale era far pagare le tasse e beccare la gente che non era il caso, che sarebbe stato opportuno controllare. Cioè, il creare il sistema che noi abbiamo oggi è una mossa di controllo sociale, non è una mossa di comodità. Poi è pure comoda, per certi versi, ma non era quello il problema che si sono posti. Il problema che si sono posti è che al tempo, quando dovevi andare a riscuotere le tasse, non sapevi dove trovare la gente. Perché? Perché non esisteva neanche l'idea di domicilio come la intendiamo noi. C'era il vicinato, c'era il reticolo del quartiere, no? Quindi potevi trovare uno che dormiva a casa di un altro, dormivano per le scale, cioè era tutta un'altra cosa, voi non avete idea, manco io, però io qualcosa ho letto, quindi un po' di più, no? Ma se voi prendete per esempio il regolamento che c'è di Palermo a fine Ottocento, è da ammazzarsi alle risate, perché vi rendete conto che in città succedeva di tutto al tempo. Ci sono tutta una serie di divieti, come divieto di guardare le pecore in strada, divieto di mettere il pesce a seccare sugli usci delle porte, divieto di non dormire a casa propria, divieto ai bottai di risiedere in via dei bottai, quello è il più divertente in assoluto di tutti, no? I bottai devono andare via da via dei bottai, che era la via dei bottai, ovviamente si chiamava così, non a casa. Quindi tutta questa cosa implica cosa? Un processo di razionalizzazione, no? Tutto quello che rendeva la città un posto vivibile, un posto a misura d'uomo per molti versi, no? Dove la gente magari stava sull'uscio di casa sua a sera a chiacchierare, quelle cose che ancora ogni tanto capitano nei piccoli centri, succedevano anche in città prima. Dopodiché la città diventa un posto dove devi fare certe cose e non altre, e tutto quello che si faceva in città viene rimosso, viene cancellato, viene evacuato, eccetera eccetera. Perché? Perché il movimento della nostra cultura è un movimento razionalizzante. Non ti ho convinto, mi sembra.
Non mi convince il fatto del Giappone come fanno a consegnare i pacchi.
Perché c'è un sapere diverso del luogo, è quello. Il nostro sapere del luogo ormai è ridotto al navigatore GPS. Mentre tu un luogo lo puoi conoscere anche in modo molto diverso, capito? Se tu conosci la storia di quel luogo, ti dicono, ti ricordi dove Pippo ha fatto, si è bevuto 2 litri di birra? Ah sì, è lì. Allora quello è il canto di Pippo che beve 2 litri di birra. E c'ha un senso. Entra nella storia del posto, entra nella storia della comunità, viene riconosciuto per quello, ma lo sanno soltanto quelli che abitano lì. Quindi tu devi trovare uno che faccia da intermediario. È più scomodo, però è molto più, come dire, accogliente, capisci? Perché ti protegge dal potere che invece è quello che te vuole trovare a Via Rossi 13. E chi c'è, c'è. Possono anche volerti proteggere, ma come fanno? Perché tu risulti lì, No, ecco, è quello il problema. Non è casuale, per esempio, che ci sia un grande movimento verso il nomadismo oggi. Il nomadismo. Pensate che in America c'è una significativa parte della popolazione che non ha una residenza fissa. Hanno dei camper, hanno dei roulotte, hanno delle case mobili e vanno in giro perennemente. Quindi, insomma, è una... Che succede, ragazzi?
Diteci. Parlano uno che sta Tokyo. Ordina qualcosa, chiama e portamela a casa. Che come fa? Cioè, anche se lo spiega il telefono, quello non conosce il posto, come fa?
Perché loro hanno dei modi per conoscere il posto. Io non te lo so dire come funziona, però gli potrebbe dire: sono nel quartiere X, arrivi qui e chiedi, oppure funziona così. Ma era così, funzionava così pure prima. Ripeto, cioè noi veniamo da una cultura nella quale non era il sapere dove abitavi non era ovvio. Sapere dove abitavi era una questione che veniva, come dire, data agli altri dopo che ci si era in qualche modo assicurati che non ci fossero delle cattive intenzioni. Cioè arrivava uno e chiedeva di te, e quello che forse era lui diceva: scusa, dove trovo Pippo? Cioè, perché lo cerchi? Prima domanda. Perché devo portargli però una notizia da parte di una, quello magari aveva sentito parlare di quella, guarda, lo trovi lì. E tu arrivavi. Però era più difficile. Se sapevano che tu eri uno che era ricercato dalle autorità per qualche motivo, eri un oppositore politico, avevi dei conti in sospeso, magari avrebbe detto: guarda, l'ho visto che se ne andava al bosco a fare legna, dopodiché veniva, guarda, te cercano, vattene. È tutto diverso, è proprio la logica che è diversa, capite? La logica è diversa perché è una logica che passa per il primario, passa dal filtro della comunità, passa attraverso una serie di step che ti mettono in qualche misura, ti proteggono dall'esterno. Noi invece siamo esposti all'esterno, l'esterno ci trova senza nessuna difficoltà, ed è fatta apposta, tra l'altro, perché Cartesio è il cantore della trasparenza e della purezza per molti versi, no? Le idee di Cartesio sono idee chiare e distinte, non è casuale, come vedremo adesso nella seconda parte della lezione, che è un vocabolario ed un registro simbolico ben preciso.
Dimmi.
Allora, qualche domanda su quello che abbiamo detto finora? Allora, riepilogando, il punto focale sul quale ci stiamo concentrando è questa polisemia della realtà. Non solo della realtà, ma questa anche capacità molteplice nostra di interpretare la realtà su diversi piani, non semplicemente su quello razionale, ma anche su quello simbolico, anche su quello immaginale, anche con delle spinte, degli echi che non sono necessariamente consapevoli, ma che da qualche parte in noi risuonano. Perché appunto abbiamo detto che la neocorteccia genera la coscienza, ma il resto del cervello non è che non c'è, il resto del cervello vede, assimila, spesso risponde, reagisce, e quel reagire spesso e volentieri accade senza che noi se ne sia consapevoli, anche da un punto di vista di percezione di sensi, come abbiamo detto più volte, no? Ci capita di spostarci senza aver visto nulla e poi ci accorgiamo che effettivamente, che perlomeno noi non abbiamo visto nulla, cioè il nostro io non ha visto nulla, ma i nostri occhi sì, e il nostro cervello ha reagito a prescindere dal fatto che ce ne fossimo accorti o meno. Quindi spesso e volentieri questo grado di attenzione alla realtà influenza i nostri modi di fare, i nostri modi di reagire e i nostri modi di organizzare in qualche modo la realtà stessa. Il punto sul quale appunto stavamo concentrandoci è questo, che Cartesio invece ha proposto e ha fatto in modo che noi ci percepissimo come esclusivamente razionali, perdendo quindi di vista e sminuendo per molti versi tutti gli altri generi di comunicazione. Quindi la comunicazione immaginale, la comunicazione mitica, la comunicazione simbolica, che però mantengono il loro peso e la loro capacità. Si crea quindi praticamente una discrasia abbastanza marcata nel nostro modo di comprendere il mondo, perché noi lo comprendiamo su un piano, ma il mondo ci parla su tutti i piani a disposizione, e non solo il mondo, ma pure quelli che sanno che esistono questi piani e li usano senza nessun problema. Li usano da un punto di vista di simboli e di immagini, ma li usano anche da un punto di vista di colori, di tatto, no? Non so se sapete che uno degli ambiti più frequentati dal marketing è il packaging. che è la messa a punto di confezioni che siano attraenti. E la confezione è attraente per un insieme di fattori che non hanno nulla di razionale, anche lì sono attraenti per i colori, sono attraenti per gli accoppiamenti di colore, sono attraenti per i font usati, per la forma, per la consistenza al tatto. Ci sono panel e panel di consumatori che vengono interpellati sulle nuove confezioni degli oggetti per vedere quale sarà la più desiderabile. E tutto questo, come al solito, ripeto, non è assolutamente razionale. Come il modo nel quale normalmente vengono distribuite le merci nei supermarket e nei grandi, negli ipermercati, non c'è niente di casuale nel modo in cui vengono disposte sugli negli spazi. Perché a un certo livello, a una certa altezza, noi abbiamo molta più facilità a notarli, quindi gli articoli che vogliono essere promossi e che vogliono essere venduti stanno in un certo punto del nostro luogo, nel nostro spazio visivo. Gli altri no, quelli devi andare a cercare perché devi scegliere. Lì c'è la comunicazione razionale, no? Tu cerchi il vino per cucinare, il vino da 2 euro al fiasco, al boccione, normalmente sta incastrato sotto nel luogo più lontano da raggiungere. Perché? Perché quello devi andare proprio a cercare. Te invece ti propongono i vini con delle belle etichette, con dei prezzi medi o anche medio-alti, te li mettono a un certo tipo di altezza e tu normalmente compri quelli, se non stai pensando a quello che fai. Tenete presente che all'inizio, soprattutto agli albori della grande vendita, della vendita di questo genere, esisteva una cosa che si chiamava trans da acquisto, ovvero sia le casalinghe americane andavano a fare spesa, arrivavano alla cassa con un carrello stracolmo di cose e non sapevano come avevano fatto a metterlo insieme. Spesso e volentieri non avevano manco i soldi per comprarle perché erano cadute nella, come dire, nel gorgo dell'acquisto, e piavano le cose e buttavano lì senza saperlo. È andata avanti per anni, poi a un certo punto siamo guariti anche da questo. Però c'è proprio una compulsione che non è una compulsione casuale, è una compulsione perché i messaggi che arrivano dalle merci sono messaggi scanditi su tutti i registri, sui registri sensoriali, sui registri emozionali, sui registri estetici, quasi mai, ripeto, sui registri razionali. È rarissimo. Fateci caso, guardate, trovate qualcosa che vi possa sembrare ragionevole e razionale in quello che vi viene detto alla televisione, non lo trovate, perlomeno è rarissimo. La proporzione è assolutamente sbilanciata su comunicazioni di tutt'altro tenore, no? Allora, questo che cosa crea di fatto, se prendiamo la questione anche da un punto di vista di aspettative? Crea in noi una aspettativa verso noi stessi connotata in modo chiaramente razionale. Cioè, sulla base di Cartesio, noi dovremmo essere razionali, ok? Qual è il problema? Che siccome noi non siamo esclusivamente razionali, questa aspettativa spesso e volentieri non la soddisfiamo. Noi per primi. E si creano ovviamente delle difficoltà, perché noi abbiamo detto che ci riconosciamo in quanto umani se razionali. Quindi se noi dovessimo scoprire che la gran parte delle nostre azioni non sono razionali, ne dovremmo inferire che non siamo manco umani, il che sarebbe estremamente scomodo come sistema di convivenza con noi stessi. E che facciamo allora per ovviare a questa condizione? Pareto, che è uno dei... Ve ne ho parlato un po' di Pareto per niente? Vilfredo Pareto? Niente? Ah, bene. Allora, Vilfredo Pareto è uno dei grandi sociologi italiani, uno dei pochi grandi sociologi italiani, ad essere onesti, che ha una carriera estremamente indicativa e risponde perfettamente al clima dei primi anni della disciplina, anche se non è proprio che lui arrivi all'inizio sparato. È uno che vive a cavallo del XIX e XX secolo e comincia come ingegnere, direttore delle Ferriere Valdarno, quindi manco particolarmente lontano da qui. È un tipo con un carattere abbastanza fumino, mettiamola così, quindi dopo qualche tempo litiga con tutta l'amministrazione pubblica per la corruzione, per una serie di questioni. Ha un colpo di fortuna e incontra un tale Maffeo Pantaleoni, che non so se avete mai sentito nominare, ma è uno dei grandi economisti italiani, il quale gli dice: guarda, le tue tesi su come dovrebbero andare gestite le ferriere sono molto interessanti, perché non ne parli da economista? E così Pareto inizia la sua seconda carriera come economista. E fa diciamo, una bella carriera, nel senso che ancora oggi, se prendete i manuali di microeconomia, ci sono i teoremi di Pareto, che è quel Pareto lì, non è un omonimo, è proprio lui. Quindi, insomma, era un economista anche con un discreto, no? Allora, a un certo punto Pareto diventa sociologo, con una scelta suicida, diciamo, per molti versi. Perché se tu sei all'inizio del Novecento un grande economista, sei praticamente sul cocuzzo della famosa piramide sociale di cui abbiamo parlato, perché sei lo specialista della disciplina più importante in tutto il panorama, sei, come dire, no, uno al quale tutti si rivolgeranno, cioè hai potere, hai rispetto, hai prestigio, hai emolumenti, insomma un sacco di cosette. E invece Pareto decide di diventare sociologo, che allora come oggi non è che sia sta professione particolarmente prestigiosa. La domanda è perché? Perché Pareto, per quanto sia un positivista decoccio per certi versi, è estremamente intelligente e vorrebbe capire come funziona la realtà. E formula una teoria dell'azione che ci spiega le ragioni di questo suo cambiamento, perché lui dice: allora esistono due tipi di azione, l'azione logica e l'azione non logica. L'azione logica, in altre parole, è l'azione economica, ovvero sia quella nella quale vi è corrispondenza fra i mezzi e i fini perseguiti. Corrispondenza in che senso? Da un punto di vista economico, la corrispondenza è che io utilizzo il minor ammontare possibile di risorse per massimizzare i miei ritorni. Questa è l'azione economica. Minima spesa, massimo profitto. Ok? E questo tipo di discorso Pareto lo sottopone però al giudizio di un osservatore esterno, peccando qui un tantino di eurocentrismo in modo abbastanza marcato. Perché? Perché se non ci fosse l'osservatore esterno, questo discorso varrebbe per quasi tutte le azioni in quasi tutte le culture, perché normalmente, diciamo, la tendenza a comportarsi in questo modo è normale, piuttosto umana. Però, dice Pareto, per esempio, se io prendo un antico greco, marinaio, lui vuole uscire con la nave e vuole tornare a casa. E che cosa fa? Sacrifica al dio Nettuno. Allora, dal punto di vista del greco, evidentemente il sacrificio al dio Nettuno è perfettamente razionale, perché il greco crede che esista il dio Nettuno e quindi crede pure che potrebbe fargli andare a picco la nave, quindi meglio tenerselo da parte. Dal punto di vista dell'osservatore esterno, che altri non è che Pareto, evidentemente, il greco sta compiendo un'azione non logica, perché non essendoci il dio Nettuno, fai un sacrificio assurdo. Non so se mi spiego. Okay. Quindi, di fatto, attraverso lo strumento dell'azione logica, Pareto cosa fa? Impone a tutto il mondo la logica con la quale la cultura occidentale guarda il mondo. E ovviamente proclama pure che la cultura occidentale è in grado di giudicare tutte le altre, quindi tutta una serie di ricadute abbastanza, diciamo così, colonialiste per molti versi. E questo discorso è interessante, ma lascia un po' il tempo che trova. Il discorso interessante invece è quello sulle azioni non logiche. Le azioni non logiche, secondo Pareto, sono la grande maggioranza delle azioni umane. Dice Pareto: io quando guardo il mondo vedo un 8% di azioni logiche e un 92% di azioni non logiche. E questo spiega anche perché diventa sociologo, perché le azioni logiche sono le azioni dell'economia. Quindi dice: se io voglio capire che succede con l'economia, non lo capisco, perché interpreto una piccola parte del mondo così, io voglio interpretare il restante 92, e quindi divento sociologo. Quindi Pareto, per, in qualche modo, in nome del conoscere, in nome della conoscenza, della comprensione della realtà, sacrifica tutto quello che aveva a che fare con l'essere economisti, che non è poco oggettivamente, se ci pensate, un gesto abbastanza alto da un punto di vista della conoscenza. E quindi si dedica a cercare di capire come funzionano queste azioni non logiche.
Quelle logiche erano dell'economia?
Sono le azioni, quella che chiameremmo azione economica. Quindi massimo, minimo impegno, massimo risultato, ovviamente sotto la supervisione, dicevamo, di un occidentale del XX secolo, perché quella è l'idea generale. Allora, dice Pareto, come funzionano queste azioni non logiche? Allora, le azioni non logiche funzionano un po' così. Esistono delle cose che si chiamano residui, dice Pareto, che spingono all'azione non logica. Ok? Che succede però? Che una volta compiuta questa azione, se io dovessi percepirla come non logica, avrei un problema di coerenza, come abbiamo detto, perché io mi percepisco come essere razionale. Quindi come potrei spiegarmi l'agire in modo non razionale? Ho delle difficoltà. E interviene il meccanismo geniale che Pareto mette in evidenza, che è la derivazione. La derivazione è una razionalizzazione ex post. Una razionalizzazione ex post che io non faccio sapendolo, non sono consapevole di farla, perché sennò mi viene in giro da solo fondamentalmente. È un meccanismo di autoprotezione che mi permette di continuare a fare come se io fossi razionale, pur facendo cose che tutto sono tranne che razionali. Questa cosa forse vi sembrerà strana, ma voi la fate tutti i giorni. Ma mica solo anch'io, ovviamente. La facciamo tutti i giorni, perché? Facciamo un esempio banale. Sono un uomo economico, dovrei fare la spesa secondo un certo criterio, non so se qualcuno di voi conosce la microeconomia un minimo, però l'idea generale è applicare un qualcosa tipo l'azione logica di Pareto a tutti i miei acquisti. Quindi che vuol dire? Vuol dire che io dovrei sapere quanto posso spendere, avere idea di quello che voglio comprare, sapere dove questo viene venduto ai prezzi più convenienti e quindi compormi il famoso paniere degli acquisti in modo da massimizzare la mia capacità d'acquisto. Ci siamo fin qui? Allora, prima di tutto, già sto comportamento, io non so chi lo mette in atto, ma ne conosco uno, mio amico fa effettivamente così, ma la gran parte delle persone esce e compra in linea di massima, perlomeno, insomma, orientativamente, non è che si mette a girare per tutta la città per cercare i luoghi dove conviene comprare questo, quello e quell'altro, a meno che non si tratti di grandi acquisti, ma in linea di massima. Vabbè, allora facciamo l'esempio, io esco con i miei 50 euro, mi sono fatto un progetto a casa di quello che devo comprare e passo davanti a un negozio. Facciamo conto che io sia, vabbè, non facciamo discriminazioni di genere. Passo davanti a un negozio e vedo un impermeabile che mi piace molto. Faccio presente che nel mio paniere d'acquisti non ci sono impermeabili, non mi serve a niente. C'ho un vecchio trench, c'ho un cappotto, c'ho un tacco a vento. Francamente, dell'impermeabile non avrei alcun bisogno. Però mi piace tanto quell'impermeabile. E penso che effettivamente starebbe benissimo con quell'altro insieme che ho comprato il giorno prima e che se me lo mettessi alla festa a cui partecipo la settimana prossima, probabilmente potrei fare sfracelli. Accidenti, che bella idea, questo impermeabile, tutto sommato. Entro, me lo provo, mi sta benissimo. Ancora meglio di quello che immaginassi. Mi guardo e dico, madonna, questo è proprio, pare che l'abbiano fatto per me. Compro l'impermeabile. Con la mia carta di credito spendo 250 euro. Mo ho un impermeabile, è un problema. Perché io non dovevo comprare l'impermeabile. Non mi serve a niente. Ho speso una fortuna rispetto all'impermeabile in questione. Quindi che faccio? Come faccio a continuare a far finta di essere uno che fa le cose in modo razionale? Mi comincio a raccontare delle cose e quindi comincia la derivazione. Cosa mi dico? Mi dico che non solo questo impermeabile me lo posso mettere con un ottimo risultato quando andrò alla festa la settimana prossima, ma probabilmente in tutti i colloqui di lavoro nei quali si presume che io adesso debba andare a partecipare, questo impermeabile mi consentirà di fare una figura migliore, quindi molto probabilmente è un investimento per il futuro che comunque quindi vale la spesa che ho fatto, no? E che questo impermeabile comunque è un capo di grande qualità per cui durerà molto tempo e quindi vuol dire che quando avrei dovuto cambiare il mio trench, che comunque ormai sta finendo, avrei dovuto spendere di nuovo, invece in questo modo già mi sono portato avanti non solo un oggetto che mi servirà per fare bella figura sul posto di lavoro, ma anche un oggetto pronto a sostituire quello vecchio che ho a casa. In men che non si dica, sono il titolare di un'azione perfettamente razionale, che però non avevo per niente considerato quando l'ho fatto. so se mi spiego, so se riconoscete un po' la dinamica. Lo facciamo quasi sempre. Lo facciamo con gli impegni, lo facciamo con le frequentazioni umane, lo facciamo con le spese, lo facciamo con le scelte lavorative, lo facciamo con le scelte universitarie, lo facciamo sempre. Perché? Perché noi non siamo razionali. Quello è il grande problema. Cioè, questo meccanismo funziona soltanto perché? Perché da qualche parte qui sotto c'è la spinta ad essere razionali, perché sennò io non dovrei giustificarmi con me stesso. Non so se questo è chiaro. Se io non mi sentissi costretto a essere razionale perché Cartesio mi ha detto che se non sono razionale non sono umano, io tutto sto movimento non dovrei farlo, mi comprerei l'impermeabile e dico, oh, ho comprato l'impermeabile perché mi piace, dopodiché i soldi li troverò, arrivederci, grazie, chi se ne frega. Ma non lo faccio. Capite? Non lo faccio perché ho bisogno di essere razionale. Perché è rassicurante essere razionale, perché è un modo per confortarmi nel mio essere umano. Altrimenti non mi riconoscerei più, rischierei. Capite? Quindi la spinta ad essere razionali mi obbliga a fare una serie di salti mortali, intellettuali o meno, che mi trasformino quello che faccio in qualcosa di plausibile. Ma di fatto non lo è. No? Ci sono anche delle altre cose interessanti qui. Il residuo. No? Residuo che parola è secondo voi? Che cosa vi fa venire in mente? Qualcosa che rimane? Da cosa in linea di massima?
Qualcosa di materiale.
Sì, ma che viene sottoposto a cosa? A un consumo o a un processo in qualche misura, no? Ok. Allora qui vediamo che Pareto, per quanto proclamasse di essere positivista, troppo positivista non era, perché sappiamo che positivista vuol dire attento ai dati, no? Rispettoso dei dati. Allora, i residui dal punto di vista paretiano cosa sono? Sono ciò che ancora rimane dal processo evolutivo umano verso una sempre maggiore ragione e razionalità. Perché? Perché da Cartesio in poi è successo qualcos'altro, ovvero sia da Cartesio in poi noi siamo stati anche, abbiamo incontrato anche Darwin, strada facendo, no? E Darwin ci ha detto una serie di cose che prima non sapevamo, tipo che le specie evolvono e migliorano costantemente per certi aspetti. Allora, quasi subito dopo la teoria di Darwin, che è una teoria, come ben sapete, scientifica e non specificatamente adattata alla specie umana, qualcuno fa mente locale e dice, ma anche noi siamo animali per certi versi, quindi probabilmente anche noi evolveremo. E la domanda è, e in che direzione evolviamo? Cos'è che diventa sempre meglio nel nostro essere uomini, esseri umani? Ricordandoci Cartesio, la ragione. Noi evolviamo e diventiamo sempre più razionali, liberandoci da tutta una serie di zavorre che ancora oggi ci impediscono di essere perfettamente razionali, che sono le emozioni, gli istinti, tutto ciò che, come al solito, ha a che fare col corpo e con i cervelli precedenti. Allora, guarda un po' i casi, Pareto ci dice che tutte queste cose sono residui, cioè quello che ancora resta nonostante il processo di razionalizzazione e di evoluzione crescente. Però vi dicevo che Pareto non è particolarmente onesto. Avete mai sentito di un processo che lascia il 92% di scorie? Che processo sarebbe? Non economico, no, se vogliamo essere economici, un processo nel quale il 92% sono cose che avanzano non funziona. Probabilmente mi converrebbe chiamare residuo l'8%, non il 92%. Però Pareto è un razionalizzatore, un fautore del razionalismo moderno, e quindi dice no, la ragione è giusta, è l'8%, il resto sono residui 92%. Tanta roba. Quindi se perfino Pareto, che era comunque un fautore dell'economia, del razionalismo, delle scelte razionali, eccetera, ammette di trovarsi davanti a un mondo nel quale il 92% delle azioni non è razionale, abbiamo un qualche tipo di problema, evidentemente, no? Dobbiamo fare i conti con questa situazione. E questa situazione, come vi ripeto, è una situazione che è sbagliata all'origine, perché il grande problema sta nel fatto che Cartesio ha sbagliato. Noi non siamo umani perché razionali. Siamo umani per tante altre ragioni, anche perché razionali, ma di fatto la nostra razionalità non è mai pura come Cartesio avrebbe voluto. Quindi di fatto noi ci troviamo davanti a una situazione estremamente complicata, Perché da una parte ci aspettiamo di essere razionali, perché ce l'hanno insegnato, perché ce l'hanno detto, ce l'hanno ripetuto, no? È un, come dire, un tono del nostro sapere che continua continuamente, che ci sentiamo continuamente rivolgere. Ma dall'altra non ci comportiamo da razionali. Siamo, nella gran parte dei casi, coinvolti in processi di questo genere, nei quali ci giustifichiamo a posteriori su cose che abbiamo fatto che non hanno nessun senso praticamente, no? Trattiamo male i nostri pari al lavoro, abbiamo delle relazioni con la moglie del capo, abbiamo dei rapporti sentimentali nei quali non è il caso di continuare a mettere risorse ed energie, e invece continuiamo. Quanti di voi hanno degli amici o delle amiche che gli rompono l'anima ogni 3x2 su quanto sono infelici con qualcun altro? Eccoci. E loro gli dicono ragionevolmente tutta una serie di cose: guarda, con quello così non può andare avanti, perché questo, perché quello, perché quell'altro, tutta una serie di ragionamenti perfetti ai quali normalmente l'amico o l'amica a un certo punto dice: hai ragione, dovrò fare così. Dopodiché due giorni dopo ti richiama e rista un'altra volta nella stessa situazione, ti dice: ma scusa, non mi avevi detto che avevo ragione, che era il caso? Sì, ma, e ti comincia a tirare fuori tutta una serie di argomentazioni che tu dici: ma di che cazzo parliamo? Ecco, di questo sono tutte derivazioni, continuamente. Sono tutte derivazioni, hanno a che fare con le scelte lavorative, con le scelte dell'università. Dice: perché ti sei iscritto a quell'università? Non sappiamo in larga misura, abbiamo detto, no? Abbiamo visto che il 12% ammette di essersi iscritto perché gli interessa il grado di quello che viene insegnato, ma il restante 88%, che è più o meno il 92% di cui parlavamo prima, sta qui per altre ragioni. Però naturalmente ti dirà: beh, perché quel corso di laurea serve per lavorare. E non è vero. Lo sappiamo benissimo oggi che non è vero questo. No? Nella gran parte dei casi sono balle. Quindi è una derivazione pure quella. È un comportamento atteso, no? Per molti motivi abbiamo visto che è un comportamento atteso perché ti permette di migliorare il tuo status, perché nel frattempo comunque non avresti altro da fare, perché ci sono i tuoi amici, perché te l'hanno detto a casa, perché i tuoi genitori avrebbero voluto e non hanno potuto. Cioè, una miriade di ragioni, nessuna delle quali razionale però, evidentemente. E tu vieni qui e mi dici: beh, io sono qui perché poi lavoro. No, quella è una razionalizzazione grossa come una casa. È una razionalizzazione grossa come una casa tutto il discorso economico sulla realtà. La realtà non è economica. Noi continuiamo a far finta che lo sia perché ci permette di darle una forma più o meno coerente con quello che pretende Cartesio, ma non è per niente così. Nella grandissima parte dei casi noi non ci comportiamo in modo esclusivamente razionale ed economico. A volte, ma nella gran parte dei casi facciamo tutt'altro. Nella gran parte dei casi facciamo volontariato, nella gran parte dei casi perdiamo tempo, nella gran parte dei casi giochiamo, nella gran parte dei casi facciamo tutto tranne che quello che sarebbe opportuno fare da un punto di vista economico e razionale. No? Tant'è che se guardate il mondo del software, per esempio, fate un paragone fra i progressi nei software operativi e invece i progressi nei software ludici. Non c'è paragone. Non c'è paragone. La gran parte di ciò che viene fatto nel software è ludico, ma non soltanto i grandi giochi per console, ma anche Facebook, anche tutti gli altri contesti, le app che scarichiamo sui cellulari. I programmi che servono per lavorare sono quasi sempre gli stessi, semmai l'hanno messi nel cloud, ma voi dite, tra il Word che usavo io quando ero piccolo e il Word di oggi ci sono 4-5 cose in più, degli stili, no? Tutte fregnacce oggettivamente, perché tutto sommato servono e non servono, ma il programma è rimasto quello, i fogli di calcolo sono rimasti quelli, è rimasto tutto più o meno uguale. L'unica cosa che è cambiata radicalmente sono i giochi sono molto meglio, sono bellissimi. Ma come mai? Com'è concepibile in un mondo che è votato al lavoro, alla produzione, all'azione razionale, che si giochi così tanto?
Che sono sempre più simili alla realtà.
Beh, oddio, parliamone. Se dovessero essere sempre più simili alla realtà, Assassin's Creed mi creerebbe qualche piccola difficoltà.
Nel senso che l'intento è quello di proiettare i giocatori su una realtà che...
Un'altra realtà.
Sì, però d'altra parte è molto... Cioè, per esempio, ha detto dei giochi, quindi... A livello informatico, cioè se uno pensa a un gioco come è fatto adesso, vede le immagini molto più nitide, vede
assolutamente sì, certo.
Una realtà virtuale che comunque è molto simile a
quella che magari a quella che vorremmo, a quella che desideriamo.
Ecco, esatto, esattamente quello è il problema. È la realtà virtuale che diventa un doppio migliore della realtà nella quale vivi, no? Second Life, per esempio. Assolutamente.
Film da solo lì.
Assolutamente sì. Caschi 3D, realtà immersiva, no? Realtà aumentata, ci stiamo lavorando tanto perché da una parte l'abbiamo disincantata, adesso cerchiamo di reincantarla attraverso degli strumenti come il cellulare.
Eh? In un certo senso anche gli animali, perché una libertà, questa è anche una sorta di prendersi delle libertà.
Assolutamente sì, è una via di fuga, naturalmente. Non so se avete visto, vi ricordate Mediterraneo, il film di Salvadores. Comincia con una citazione di Henri Laborie che dice: in certi momenti l'unico modo per restare umani e continuare a sognare è fuggire. Quella era una idea molto intelligente, perché di fatto noi in gran parte fuggiamo. No, gli universi di gioco sono universi dove si scappa, fondamentalmente. Cioè, esiste una cosa che si chiama Second Life, non so se avete sentito nominare, che adesso sta andando non molto per la maggiore, ma fino a qualche anno fa era diventata veramente una moda seria, che era un altro mondo proprio, no? Ti facevi diverso, guarda caso volavi, non a caso, perché volare è sempre un attributo dei più importanti da un punto di vista della nostra immaginazione. Pensate a Icaro, pensate a tutti i vari cosi, no? E volare è un modo per affrancarsi dalla materia, manco a dirlo. Quindi questo è uno dei canoni e degli accenti sui quali metteremo più attenzione. Però comunque l'idea generale, quindi, come vedete, è questa. Noi in qualche modo ci costringiamo a essere razionali, mentendo a noi stessi spesso e volentieri, non accettandoci, perché siamo in qualche misura programmati ormai per essere razionali. E questo immaginario ha anche altre ricadute, evidentemente. Ha anche altre ricadute perché è un immaginario artificiale nel quale la macchina diventa il modello. Ecco perché si chiama immaginare la macchina il saggio. E l'artificialismo è il nostro modo di comprendere la realtà per molti versi oggi, ovvero sia tradurla in termini di macchina. Oggi c'è una rivista che si chiama Wired, non so se l'avete mai sentita, che è una delle bibbie del software e dei programmatori, dove c'è un tizio che scrive delle cose che a me lasciano molto perplesso, ma che dovrei aver citato nel saggio, e a un certo punto ci dice: l'universo è un grande computer. L'universo è un grande computer, la materia è l'hardware e noi siamo quelli che mettono il software. Questo è un immaginario meccanico. Nel senso che noi, in qualche misura, tendiamo a interpretare la complessità del mondo in termini meccanici, in termini che siamo in grado di comprendere e dei quali, peraltro, ci sentiamo anche, spesso e volentieri, padroni. No? Perché la macchina ha di buono cosa? Che la facciamo noi. La macchina è un qualcosa che è progettato da noi, quindi del quale conosciamo l'inizio, in linea di massima conosciamo anche lo scopo, è qualcosa che noi siamo in grado di riparare e perfezionare. Quindi, per certi versi, come vedete, la macchina ha ciò che noi non abbiamo. La macchina ha uno scopo, ha un creatore, si sa a cosa serva, non fa sorprese, cosa che invece a noi manca completamente. Noi siamo quelli che non si sa da dove arrivano, non si sa perché sono qui, non si sa quanto ci stanno. La macchina potrebbe starci in eterno, teoricamente, perché io, cambiando un pezzo per volta, di fatto ho una macchina immortale. Quindi la macchina ha una serie di toni simbolici che sono molto più significativi della prassi. La prassi è che la macchina mi permette di fare le cose in modo più efficace, ma mi interessa il giusto, a me interessa tutto il resto. Tant'è che la macchina nasce come aiuto per l'essere umano. Teoricamente la macchina era quella che avrebbe dovuto farsi carico di tutta la parte sgradevole della produzione per lasciare libero l'uomo. Non mi pare che siamo arrivati a questo, anzi, tutt'altro, no? Però la macchina, appunto, nel frattempo si è caricata di una serie di toni positivi dal nostro punto di vista, che in qualche misura ci hanno portato a ritenerla per tanti versi migliore di noi, il che concretamente è assurdo, perché una macchina, nel momento in cui si rompe un componente, non è più operativa. La macchina non è flessibile. Noi sì, noi possiamo sopravvivere fino a un 28-30% di capacità residua di sopravvivenza, possiamo operare con danni strutturali seri, possiamo comunque adattarci a nuove situazioni e circostanze, la macchina no, no? La macchina è un po' come il computer, che finora perlomeno non è molto flessibile. Il computer, basta un'istruzione sbagliata, si blocca tutto, come probabilmente saprete, no? Non c'è da starci a girare troppo intorno, quindi spegni e ricominci ogni volta. Il computer, sì, per carità, è molto più veloce di noi a fare certi calcoli, ma li fa in un altro modo. Ma noi abbiamo deciso che quello è il modo giusto, e quindi noi ci equipariamo le macchine. Questo è il grande problema. Ci equipariamo le macchine, e quindi il nostro immaginario è un immaginario dove, come credo di avervi detto la volta scorsa, ci sembra normale sostituirci le parti di ricambio. Quindi la logica, come abbiamo detto, della medicina, soprattutto della chirurgia, è una logica meccanica. No? Noi non abbiamo considerato che ognuno di noi, o perlomeno non stiamo traendo ad oggi, oggi si comincia, però insomma finora, non abbiamo tratto le conclusioni del fatto che siamo ognuno di noi unico, no? Abbiamo ragionato sul nostro corpo come uno chassis, che è esattamente quello che ci diceva Cartesio, per altri versi, no? Il corpo è una macchina, se si rompe una parte della macchina, che faccio? La riparo. Se non riesco a ripararla in certi modi, la cambio. Ed è esattamente quello che facciamo. Non è casuale. Voi andate a vedere anche nel discorso immaginario i paralleli tra macchina e uomo, e vedrete che sono sempre paralleli che in qualche modo pretendono che l'uomo si adegui alla macchina, non viceversa. La macchina è diventata il modello. Noi siamo quelli che dovremmo adeguarci. Questo vale in particolare per il mondo del lavoro. No? Nel mondo del lavoro la macchina conviene, non l'uomo. La macchina è più precisa, la macchina è più affidabile, la macchina non si sente male, la macchina non rimane incinta, la macchina non protesta, fa un sacco di cose pratiche la macchina, e normalmente le fa meglio dell'uomo. O perlomeno ci stiamo raccontando che le fa meglio dell'uomo, cosa sulla quale si potrebbe discutere oggettivamente. Però comunque il problema è esattamente questo. Noi sappiamo che la macchina in un certo senso sta diventando il nostro doppio. Tant'è che se andate a vedere la fiction normale scoprite che quando ci sono troppe macchine poi le cose non vanno bene per niente. Non so se avete presente Battlestar Galactica, se avete visto iRobot, se vi ricordate Blade Runner, se ci sono tutta una serie di racconti da questo punto di vista, no, lo stesso 2001 Odissea nello spazio, no? Ci sono tutta una serie di istanze nelle quali che succede? Che le macchine, Matrix, prendono il controllo, prendono il sopravvento, ci superano, noi non serviamo più dopo. Perché le macchine hanno questa tendenza a diventare sempre più intrusive, ma non sono le macchine che sono il problema, siamo sempre noi. Perché siamo noi che ci siamo in qualche misura messi sotto la macchina, pur avendo creato la macchina per essere la nostra schiava. Vi faccio presente che la parola robot viene dal cecoslovacco robota, che vuol dire schiavo. Quindi noi abbiamo creato questi oggetti per far sì che ci stessero, no? Ci dessero una mano, lavorassero alle nostre dipendenze. Non ci eravamo posti il problema che potessero a un certo punto diventare quasi dei soggetti di diritto. Eppure noi oggi cominciamo ad avere dei problemi di questo genere. Cominciamo ad avere situazioni nelle quali si rischia che una macchina diventi ereditiera di qualche tipo di proprietà. Non so se vi ho parlato dei giapponesi, non credo che fosse con voi a questo punto, immagino. In Giappone c'è un notevole atteggiamento, diciamo, etnocentrico. I giapponesi sono abbastanza, come dire, convinti di essere meglio del resto del mondo e quindi non vedono bene l'aiuto che può venire loro da altre popolazioni, anche in casi particolari, come per esempio i badanti. No? L'idea di un giapponese di avere un badante filippino, per esempio, non è assolutamente concepibile. Allora, i giapponesi sono 20 anni... che lavorano sulla robotica da questo punto di vista, per fare dei badanti. Adesso ci sono quasi arrivati, hanno creato tutta una serie di oggetti particolari, hanno creato un cucciolo di foca robot che aiuta nella pet therapy, per esempio, non so se può interessarvi saperlo, insomma è diventato un caso abbastanza importante, e stanno realizzando quello che noi abbiamo visto nella fiction con Alberto Sordi tempo addietro, non so se vi ricordate io e Caterina, se qualcuno, ecco, una badante robot. Questo era un film di qualche anno fa dove c'era questo signore che aveva una badante robot, però voleva essere una battuta ai tempi, oggi non è più una battuta. E quindi è immaginabile che un ricco giapponese non particolarmente dotato in sé, a un certo punto lasci i suoi averi al robot che l'ha gestito la vita per tutti gli ultimi anni. Che facciamo? Anche perché tra l'altro le scoperte nel frattempo stanno andando verso l'intelligenza artificiale e la vita artificiale. Quindi presto noi avremo dei macchinari e dei marchingegni che sapranno imparare, parleranno con noi. Già oggi sapete che esistono tutta una serie di algoritmi che sono in grado, avendo i dati necessari, di sostenere conversazioni come se fossero esseri umani. La differenza dov'è? Comincia a diventare un problema. Ci sono dei problemi di bioetica piuttosto seri su cui già adesso, e parliamo di uno stadio ancora abbastanza, come dire, abbastanza limitato della questione, però ci troviamo ormai davanti a delle cose che non sappiamo più dire cosa sono. Sono vita o sono meccanica? Quanto riesco attraverso i big data e attraverso la potenzialità di calcolo che comincio ad avere oggi a distinguere fra un'intelligenza artificiale e un'intelligenza reale? Anche perché poi cominciano a esserci anche una serie di processi al contrario, nel senso che, come forse vi ho detto, noi continuiamo a trasferire intelligenza negli oggetti, ma perdiamo intelligenza noi. Quindi di fatto oggi sono spesso più intelligenti gli oggetti che non quelli che li usano. No, parliamo di smart cities, parliamo di smart objects, non parliamo quasi mai di smart men. L'uomo lascia un po' il tempo che trova e sembra che tutti questi processi che stiamo innescando non aiutino per certi versi. Sì, avremo un nuovo tipo di sapere, spesso e volentieri ci dicono così, io sono molto scettico, però dal punto di vista delle nostre capacità autonome di conoscenza e di comprensione siamo più fiacchi di prima, ricordiamo meno, scriviamo meno, elaboriamo meno, abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti, un computer. Quindi il transfer verso la macchina è sempre più significativo per molti versi. E questo transfer rischia di avere delle, come dire, delle complicazioni anche fisiologiche da molti punti di vista, perché i processi di apprendimento sono molto più complicati, come vi dicevo, di quello che sembri. Per esempio, stanno dimostrando che studiare su un libro aiuta per molti versi la memoria, studiare su un ebook meno. Perché una delle cose che concorrono al formarsi del ricordo dello studio è la percezione tattile dello spessore di libro che viene consultato. Allora tu nel leggere un libro hai la sensazione dell'avanzamento perché pian piano il libro lo senti diversamente nelle mani, ma questa informazione la associ anche a quello che leggi. A me questo capita spessissimo perché, siccome leggo tanto, ho una notevolissima memoria di questo genere. Cioè, un libro, mi ricordo che c'era una citazione che mi interessava, apro il libro e normalmente vi ho la citazione che mi serviva, perché evidentemente mi ricordo, no, come era distribuito il libro nelle mie mani quando l'ho letto. Con l'ebook no, infatti dicevo a un mio amico l'altro giorno che a me piace tanto, è molto comodo studiare sull'ebook, però non mi ricordo le cose, me le ricordo molto peggio. Devo per forza fare evidenziare ogni volta, andarmi a rileggere 40 volte perché non mi restano in testa, perché è sempre uguale l'ebook. Fai così, ma che te puoi ricordare quanti così hai fatto, no? Quindi non hai parametri, capite? Cioè ci sono sì le posizioni, ma sono numeri pure quelli. Non so se vedete la questione. Cioè io so che sto andando avanti perché mi aumenta il numeretto, ma il numeretto non è concreto. Non c'è paragone nell'aprire il libro e sentire il libro nelle mani diversamente. Tant'è che quando leggi un libro grande, le prime pagine sono insopportabili perché non sai mai come aprirlo, non so se avete presente, no? Perché da una parte ti spacca un braccio e dall'altra non c'è verso. Quindi c'hai una consapevolezza dell'oggetto libro che è completamente diversa. C'hai una consapevolezza dell'intervento sull'oggetto libro che è diversa, perché evidenziare a mano è una cosa, scrivere al bordo è una cosa, scrivere una nota sull'ebook è uguale. Non ti aiuta per niente. Quindi, ripeto, il nostro modo di costruire la nostra cultura è molto più concreto di quanto non sembri. A furia di astrarre, poi è ovvio, io adoro l'ebook perché mi porto in giro una cosetta alta così e c'è dentro una biblioteca, quindi è chiaro che ha delle cose comode. Però c'è un trade-off anche lì. È comodo portarmelo in giro, ma è molto meno comodo per capire quello che c'è scritto dentro. Cosa mi conviene? Mi conviene un bel libro alto così che pesa un accidente e mi frega mezza valigia, però santi Dio è lì e ce l'ho presente e mi ricordo le cose dove erano, no? Tutto questo. Oppure è comodo lo strumentino leggero che però non riesco ad acchiappare. Capite dov'è il problema? Noi continuiamo a pensare che siano soltanto processi positivi e non sono solo processi positivi. C'è anche un prezzo che paghiamo, sempre il prezzo di Proguste di cui parlavamo la volta scorsa. Un prezzo spesso e volentieri che non siamo consapevoli di pagare, perché fino ad oggi nessuno aveva pensato che la memoria dell'apprendimento potesse essere legata allo spessore del libro, alla qualità della carta, al tipo di carattere. Eppure funziona così. l'hanno dimostrato in modo conclusivo degli scienziati, quindi non è soltanto una mia paranoia del fatto che non mi ricordo le cose, come d'altronde è uguale, le fotocopie sono molto più difficili da studiare che non i libri. No, io ho letto milioni di fotocopie perché è chiaro che spesso e volentieri capita, però lì è di nuovo lo stesso problema, un po' meno perché un minimo di spessore ce l'hai, però la fotocopia non la tieni mai in mano, è difficile, quindi l'appoggi, quindi non hai riferimenti, poi oltretutto c'ha queste due pagine lì, insomma è molto più difficile studiarla, non a caso. L'oggetto libro avrà tutti i suoi difetti, ma noi ormai siamo talmente, quanti saranno, 600, 700 anni che usiamo l'oggetto libro, e per noi quell'oggetto ha delle coordinate materiali che ci aiutano a imparare, capite? Nel momento in cui noi rinunciamo alla materia abbiamo di nuovo un problema piuttosto serio, e la questione dell'immaginario della macchina è anche un problema di materia. Prego.
Ma questo anche perché inconsciamente diamo meno peso a quello che non è materiale, cioè nel senso, lei ha fatto l'esempio fotocopia,
hai sentito libro. hai sentito il verbo che hai usato? Diamo meno peso. Bellissima l'espressione, perché okay, come vedi
ho pensato,
esatto,
cioè la fotocopia effettivamente noi gli diamo peso perché è una fotocopia che possiamo benissimo vedere come un'integrazione in qualcosa, mentre sappiamo che nel libro c'è il sapere, cioè c'è quello che dobbiamo comprendere realmente, quindi probabilmente lo trattiamo anche in maniera diversa.
Può darsi, però voglio dire, per esempio, io studio su fotocopie di libri che non posso prendere in biblioteca, quindi lo so perfettamente che è uguale, cioè diciamo che è una condizione, no, casuale, strumentale, ma il contenuto della fotocopia è esattamente lo stesso del libro. Però comunque gli do meno peso, che come vedi è un'espressione che rinvia esattamente a questo tipo di discorso. Dare peso vuol dire dare importanza, come vedi nella lingua la torna il fatto che la materia ha una sua consistenza, una sua importanza. Non so se ne abbiamo parlato con voi, può darsi per Proguste, ma nel gergo dei computer noi parliamo di file che pesano. De che? Cioè, c'è presente un file, che cos'è? Sono numeri. Come fa a pesare un file? Eppure, no, quando dice, vabbè, c'è un file pesante, questo sono 5 mega, pesante. È la lingua che ci frega. La lingua ci continua a ricordare che noi ragioniamo in termini concreti, non siamo astratti. Anche quando abbiamo a che fare con l'astratto, lo trasformiamo nel concreto, per cui il file diventa pesante, anche se il file è del tutto immateriale, no? Il file è l'alchimia perfetta, ecco perché ci piace tanto il software. Il file è l'essenza della mancanza di materia, la trasformazione finale di tutto in due numeri. L'epoca digitale è questo, è il letto di Proguste col quale noi stiamo girando oggi, no? Noi trasformiamo tutto in numeri, le immagini diventano numeri, le riprese diventano numeri, la musica diventa numero, è tutto numero. Questo è digitale. Digitale vuol dire numerico, non vuol dire, non c'entra niente edita.
Anche il significato.
In che senso?
Non è che, ad esempio, una canzone, è vero che sta sul computer e noi la trasformiamo in numeri, però poi è il significato che gli diamo.
Assolutamente sì, ma non può, come vedi, questa è un'operazione intellettuale, nel senso che abbiamo parlato dell'MP3 con voi.
No.
Sapete cos'è l'MP3? Sapete come funziona? Sì? In che senso? Ho detto che l'adoro sta ragazza. No, il principio per il quale... Perché l'MP3 è un algoritmo. Algoritmo è una parola araba che vuol dire sequenza di calcoli numerici, tanto per la cronaca. E è un algoritmo che pretende di riprodurre la qualità musicale di un file pesante, che può essere un WAV, può essere un file DCD, eccetera, con molto meno peso, no? Quindi voi sapete che se c'è una canzone, un file, non so, un lossless che può essere 45 mega, l'MP3 decente è 4 mega e mezzo. Dove vanno a finire gli altri 40 mega? Non so se ci siamo posti questo problema, perché questo è proprio esattamente il caso del letto di Proguste. Allora io ho un file origine che pesa X e un file destinazione che pesa un decimo di X. Com'è possibile? È una magia che suoni esattamente allo stesso modo? Non proprio. Non è una magia, ma è un ragionamento sul quale si può essere più o meno d'accordo. Nel senso, che cosa ci dice Fraunhofer, che è quello che ha creato l'algoritmo MP3? Ci dice che il nostro orecchio ha un range d'ascolto. E quindi è inutile che io nel file musicale inserisca delle frequenze che il mio orecchio non può sentire. Quindi io che faccio? Pio il file originale, levo tutte le frequenze che il mio orecchio, che è diventato il letto di Procuste, al momento non è in grado di sentire, e te lo restituisco. Qual è il problema? Che questa assunzione di Fraunhofer è discutibile, nel senso che mi dice che io ascolto solo con l'orecchio, ma non è vero. Io ascolto con tutto il mio corpo, tant'è che i bassi li sento sul plesso solare e non li sento nell'orecchio. Non a caso, nell'MP3 i bassi non ci sono, non so se avete notato. Abbiamo dovuto fare tutte funzioni che reintegrino i bassi una volta che ho fatto l'MP3, loudness, tutti i vari equalizzatori, tutti i vari filtri. Perché? Perché non ci sono più, perché il mio orecchio non li sente, è vero, ma io li sento sì. Quindi tu senti una canzone in FLAC, per esempio, senti una canzone in MP3 e so due canzoni diverse. Perché la ricchezza di informazioni del FLAC non era lì casualmente, cioè aveva un senso. No, se io sento un piano d'orchestra dal vivo, sento un piano d'orchestra, lo sento tutto. Mi vibrano le ossa, mi vibrano i tendini, è una sensazione estetica ampia. Non lo ascolto solo con l'orecchiuccio così, perché non sono fatto così. Ma come vedete noi ragioniamo in questo modo, per cui abbiamo piato la musica e l'abbiamo segata. Adesso l'MP3 va per la maggiore perché è comodo, di nuovo, no? Non solo è comodo, ma mi permette di averne di più, quindi c'è un problema anche di quantità, ma la qualità dell'ascolto si è andata a far fottere. Non è casuale oggi che ci sia un grande ritorno del vinile, che ha tutti i difetti del mondo. Non so se voi li avete mai sentiti i dischi in vinile, ma non c'è paragone, manco coi CD. Si sentono molto meglio i dischi in vinile. C'è una qualità sonora che è impareggiabile, non è riproducibile. È un altro modo. No? Perché è concreto, perché c'è la materia, perché c'è tutto quello che serve, c'è la puntina, c'è il disco, c'è tutto un altro modo di fare che non è quello digitale, tant'è che la nuova frontiera del digitale qual è? Riprodurre un'altra volta le cose in analogico. Non so se oggi lo sapete, ma ci sono dei nuovi filtri che pieno il digitale e lo trasformano in analogico, perché ci siamo accorti che l'analogico funziona meglio per certe cose. Però è ovvio, c'ho 10 LP, devo andare in giro con una scatola di roba, le casse, il piatto, è scomodo. Invece mi porto dietro gli MP3, c'è un affaretto piccolo piccolo così infilato in tasca e buonanotte suonatori. Ma anche qui non è che non perda niente, perdo e come? Capite? E quello è il problema, perdo e come? Perché la realtà non è segmentata come piace a noi, la realtà è continua. La realtà è tutto continuo, la musica è continua. Voi probabilmente, non so se lo sapete, ma noi usiamo un sistema musicale che è frutto di secoli di convenzione. Le note, gli accidenti, i diesis, gli abbellimenti, tutto il resto, non esauriscono la musica. Tant'è che in tante musiche, che sono le musiche tradizionali, non esiste la notazione scritta, esistono le mani. Esiste il punto in cui metti la mano sullo strumento e quel punto, a variarlo di poco, cambia. E non è una variazione che tu puoi tradurre in do o re, è da qualche parte fra il do e il re. So se mi capite. Tant'è che i musicisti tradizionali della gran parte delle musiche non occidentali, ovviamente, ancora fanno pratica. Cioè vedono esattamente come viene messa la mano, non gli dice cos'è, ma com'è. E variano, basta spostarla di un millimetro e ottieni un altro effetto. E la musica è un continuo, siamo noi che l'abbiamo sezionata con le scale sui manici della chitarra, con le cinque righe del pentagramma, eccetera. Ma ci è voluto tanto, tant'è che, se lo sapete, Bach scrive una delle prime composizioni per questo genere di musica, che è il clavicembalo ben temperato. Temperato vuol dire messo a punto per poter suonare quel tipo di musica lì. Ma prima era altra la musica, capite? Era orientativo, perché appunto la musica era un tutt'uno, fra il do e il re non c'era un buco, c'era tutto quello che c'è ancora oggi a volerlo fare, ma noi abbiamo deciso di non farlo, quindi abbiamo un'altra musica, capite? È tutto molto comodo, ma è tutto molto costoso. Io non dico che sia tutto sbagliato, perché chiaramente non è così, ma dovremmo saperlo che stiamo pagando dei prezzi. Continuamente, paghiamo sempre più prezzi, tant'è che ne cominciamo a pagare un po' troppi oggettivamente oggi, e appunto ci sono dei movimenti di ritorno verso situazioni diverse, no? Come appunto il successo del vinile, ma chi l'avrebbe detto? 20 anni fa, quando sono usciti i CD, tutti quanti abbiamo detto, ecco, vabbè, mo, arrivederci, ho ancora i miei dischi a casa, ma stanno lì da una parte, e buonanotte. Mai mi sarebbe venuto in mente che oggi dei gruppi avrebbero cominciato a rifare i dischi soltanto in vinile, ma è vero. c'è un abisso nell'acquisto. Se voi fate un po' di acustica, se studiate un po' di audio esoterico, vi renderete conto che la musica è tutta un'altra cosa. Esistono concetti come la scena musicale, ovvero sia la capacità di riprodurre la posizione degli strumenti nello spazio. All'MP3, ma dove va? È piatto l'MP3. Capite? Tant'è che l'MP3 tu puoi comunque gestirlo. Saprete, immagino, che esiste il 128, il 256, 320, no? Sono tutti, che vuol dire? Che sono delle cose che salvano un po' più frequenze, quindi il 320 ancora è ascoltabile. Però il 320 è pesante. Stiamo di nuovo lì. Con un album 320 ci fai 4 album 128. Non conviene. Perché noi ragioniamo in termini quantitativi. Questo è il punto. Una delle conseguenze cartesiane è che noi ragioniamo in termini quantitativi, non solo cartesio, perché lì, per carità, c'è anche tutto il ragionamento sul denaro, ci sono tutta una serie di cose. Però il clima mentale, il nostro clima mentale, è un clima che privilegia regolarmente la quantità rispetto alla qualità, per cui preferisco sentire più canzoni male che meno canzoni bene. Facile. È un costo. Capite? È sempre quello. Tutto è un costo. È un costo il modo in cui io riduco le fotografie nel computer, perché pure lì non è che ci sono tutti i colori, mi dicono che, ma non è vero, no? Una fotografia, immagino che sia qualcosa di mio, una fotografia di quelle che venivano sviluppate a mano prima aveva una ricchezza di colore completamente diversa dalle fotografie del computer di oggi. Tra l'altro, le fotografie del computer di oggi, ho continuamente dei problemi a adeguare ciò che io vedo sullo schermo a quello che poi mi viene stampato dalla stampante, perché è chiaro che ci sono tutta una serie di step, anche lì non è così ovvio, no? Quindi tutti i processi che abbiamo, a cui abbiamo rinunciato, come la creazione delle fotografie in bianco e nero manuale che si poteva fare a casa tanti anni fa, la produzione delle fotografie a colore con dei processi chimici, è più ingombrante, ma ti dà un altro risultato. Siamo sempre lì. È un'altra cosa. È più difficile, è più rischiosa, è meno prevedibile. Come vedete, ciò che a noi interessa spesso e volentieri è poter prevedere gli esiti, non tanto quali siano gli esiti. Preferisco avere un esito più scarso, ma facilmente ottenibile, che un esito invece che potrebbe essere potenzialmente molto più bello, ma che richiederebbe un mio impegno, una mia cura, una mia capacità ulteriore, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte scelte coerenti con un certo modello e sono tutte scelte, come vedete, che privilegiano la macchina all'uomo. Lo sviluppo delle foto a mano era un qualcosa che avveniva attraverso le mie capacità e competenze. Oggi butto le fotografie dentro al computer, ci pensa lui, elabora tutto, le filtro, le modifico, le accentuo, le cambio, quello che mi pare, faccio come voglio, sono diventato onnipotente nei confronti della fotografia, quindi in qualche misura anche nei confronti del mondo. E poi ottengo quello che ottengo, no? Sono molto più libero, sono molto meno, come dire, sottoposto ai vincoli della carta fotografica, del processo chimico, della capacità di fare tutto quanto nei tempi e con i ritmi dovuti, eccetera. È molto più facile, tutto. Noi privilegiamo regolarmente il facile, che può andar bene nella gran parte dei casi, ma in tanti altri casi, secondo me, non è una buona idea. Questo è il punto, perché a un certo punto la nostra logica diventa una logica esattamente di questo genere, purché sia facile, se anche me costa, chi se ne frega. Può andar bene in tanti casi, sarebbe opportuno che scegliessimo di volta in volta degli ambiti nei quali invece non va bene. Ascoltiamo una canzone come si deve, stampiamo una fotografia ben fatta, ragioniamo su come lo posso fare, reimpariamo a usare le macchine e tutto il resto, no? Tutte cose che sono, non so se avete mai usato una reflex normale e una reflex digitale, non c'è paragone. Cambia lo sguardo sul mondo. Questo è il problema. Cioè, ogni oggetto, dice McLuhan, no? Il medium e il messaggio. È vero, gli oggetti cambiano l'approccio. La qualità dell'oggetto, i difetti dell'oggetto o i pregi dell'oggetto influiscono sul risultato finale. Se noi privilegiamo costantemente la riduzione del digitale, paghiamo dei prezzi seri, paghiamo dei prezzi di qualità di tutti i generi, qualità della fotografia, qualità dell'ascolto, qualità dell'audio, nostra capacità di interpretare e di apprezzare la qualità. Mi siete chiesti come mai ci sono tutti questi corsi per diventare sommelier, per degustare l'olio, per degustare il parmigiano, per degustare qualsiasi cosa, il miele, ultimamente, via discorrendo? Perché sono un tentativo di recupero di una competenza. Perché ci stiamo riaccorgendo, dopo tutto questo perdere, che abbiamo perso e che quindi c'è tutto un ampio spettro di cose che non vediamo più. No? Il miele industriale è una cosa, ma se tu cominci ad assaggiare i mieli invece fatti artigianalmente, ti accorgi che ci sono miriadi di sapori del miele. E tu non sei più manco in grado di riconoscerli, perché ormai miele è uno, fine. No, tendiamo a ridurre tutto. E questa riduzione ci costa molto cara, ma è una scelta piuttosto ponderata per molti versi, una scelta che abbiamo fatto non soltanto inconsapevolmente, l'abbiamo fatta a ragion veduta, ancora oggi spesso lo facciamo a ragion veduta. Preferiamo avere più cose di minor qualità. Nello scambio fra qualità e quantità, la qualità ha perso. Tant'è che è uno dei termini che oggi vengono usati più spesso, perché non c'è più, quindi è abbastanza evidente che cerchiamo di ripristinarla da un punto di vista di strategie magiche per molti versi. Mi dite che ora, scusate? Ok, allora, vi faccio un breve quadro della teoria di Durand e poi vi mando a casa.
Teoria di?
Durand, Gilbert Durand, che è il... dimmi.
Io fra 10 minuti ci avrei il treno, posso...
Prego, prego, tanto registro tutto, non è un problema.
Va bene, grazie.
Prego. Allora, dicevo, tutto questo ragionare, come vedete, serve a ampliarvi un po' la profondità di campo sul reale, nel senso che il reale è molto più di quello che noi normalmente riteniamo sia. Questo autore francese che utilizzo nel saggio sull'immaginare la macchina è un autore che è stato sempre convinto dell'importanza di queste altre... come dire, di questi altri spessori del reale. Si chiama Gilbert Durand, scritto così. Durand, proprio lui. Ed ha scritto nel 66 un'opera che trovo fondamentale, anche se non particolarmente nota, che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario. Che cos'è quest'opera? È un tentativo di organizzare l'intero universo simbolico attraverso delle categorie studiate ad hoc. Non che non fosse stato già fatto, si erano provate tutta una serie di modi per categorizzare l'immaginario e il simbolico, però a Durand non piacevano. Uno dei suoi maestri, che si chiama Gaston Bachelard, aveva proposto una lettura del mondo immaginario attraverso gli elementi, che è bellissima, chi fosse interessato a questa cosa la può trovare edita, mi pare, da Red, se non sbaglio, in Italia, e sono tutti scritti sulla componente materica dell'immaginario dei poeti e degli scrittori, ovvero sia, per esempio, Edgar Allan Poe è uno degli scrittori dell'acqua. Quindi il suo immaginario fa tutto parte della costellazione acquatica. Se vai a leggere Edgar Allan Poe ti rendi conto effettivamente che il suo modo di costruire le cose, la sua retorica, è una retorica che ha tutti aggettivi che vengono dal liquido. E quindi poi ci sono degli autori dell'aria, degli autori della terra, insomma i quattro elementi, anzi cinque elementi perché c'è anche l'etere. È molto interessante, come sono bellissimi libri tra l'altro. Ma a Durand non gli andava bene perché mancava qualcosa. Soprattutto mancava l'aggancio alla corporeità, perché Durand è uno convinto che l'uomo non sia anima e corpo, ma l'uomo sia un insieme coerente delle due cose, non c'è una separazione. Allora cosa fa? Organizza i simboli, tutti i simboli della tradizione umana, quindi parliamo di tutte le cosmogonie, tutte le storie, tutti i simboli che compaiono nelle tradizioni delle diverse culture oggettive, secondo tre riflessi corporei fondamentali. Vuol dire che distingue i simboli come afferenti a tre diversi riflessi corporei. Questo perché è molto bello? Perché evidentemente unisce l'astratto, l'immateriale, il simbolico, no? Noi lo consideriamo regolarmente qualcosa di molto... impalpabile, al corporeo spinto, cioè dal nostro essere in un certo modo corporalmente derivano dei simboli che con i quali organizziamo e parliamo del mondo. Vi ricordate che abbiamo detto che la verticalizzazione per noi è un segno di valore, no? le cose che stanno in alto valgono più di quelle che stanno in basso, ci viene spontaneamente. Perché? Perché uno dei simboli fondamentali dal punto di vista di Diderot è proprio la stazione eretta. La stazione eretta è un fenomeno che ha segnato la storia dell'umanità in modo indelebile, probabilmente che è all'origine della storia dell'umanità di fatto, no? E quindi la stazione eretta è un riflesso che, secondo Diderot, implica tutta una serie di scelte simboliche e di temi simbolici. Uno, per esempio, è il tema della separazione. Non so se ve l'ho già detto. Esatto, la separazione fra la terra e il cielo. Nel momento in cui io mi alzo, conquisto un punto di vista tale per cui improvvisamente esiste l'orizzonte. Finché sto con la testa bassa, io l'orizzonte non lo vedo. E guarda caso, nelle cosmogonie, uno dei passaggi focali, uno dei passaggi centrali è sempre la divisione della terra dal mare o dal cielo, no? Quindi la creazione di una distinzione. La distinzione, dice Diderot, la prima distinzione è questa: nel momento in cui io mi alzo sono in grado di vedere una linea d'orizzonte che è la prima linea di distinzione e diventa il modello di tutte le distinzioni successive. Quindi al riflesso della stazione eretta io associo tutti i riflessi che hanno a che fare con la divisione, la distinzione, la separazione, la precisazione, eccetera, eccetera, eccetera. Uno degli oggetti tipici di questo tipo di riflesso, di questo mondo, di questa costellazione dei significati, è la spada, non a caso, no? La spada è quella che taglia e quindi divide. La spada possibilmente luminosa, le spade normalmente scintillano o bruciano, perché? Perché la luce è un altro strumento che divide. Vi faccio presente che la nostra narrazione fondante, la Bibbia, comincia con "e luce fu". Non è casuale. La luce separa il mondo dalle tenebre. E quindi è alla base delle dicotomie più importanti. Luce e ombra, bene e male, siamo sempre lì. Sono tutti questi i vari simboli che costellano attorno al riflesso della stazione eretta. Poi c'è un altro che invece è riflesso dell'incameramento, potremmo dire, della deglutizione, della digestione, della presa in sé, che è esattamente il contrario, cioè mentre appunto la stazione eretta divide, la deglutizione invece incorpora. La deglutizione cancella le distinzioni, la deglutizione è confusa, per quanto invece la stazione eretta è netta, chiara, distinta. È un movimento molto più oscuro, no? Perché parla di interni, di interiori, parla di cavità nascoste, molto intime. E quindi questo è il secondo riflesso che ci permette di organizzare i simboli. Il terzo riflesso è un riflesso ritmico. E questo è molto importante perché noi spesso dimentichiamo di essere esseri ritmici. Ma noi siamo essenzialmente ritmici. Noi abbiamo tot battiti al minuto, tot respirazioni al minuto, abbiamo i bioritmi, abbiamo le stagioni, il giorno e la notte, il sonno e la veglia. Noi siamo solo ritmo se ci pensiamo bene, no? Di fatto. Noi siamo assolutamente modellati dal ritmo. Poi c'è ovviamente il ritmo sessuale, ci sono i ritmi della danza, ci sono casualmente dei ritmi che ci permettono di non essere più noi, no? I ritmi del trance, i ritmi ipnotici. Di fatto noi siamo fondamentalmente costruiti sul ritmo. Quindi questo è il terzo riflesso: da una parte la stazione eretta, dall'altra la deglutizione e l'ingestione, dall'altra il battito, che può essere il battito del corpo, del cuore, può essere l'apertura alle chiusure dei polmoni, ma comunque, no? Tutti i vari ritmi che con noi vanno in giro. Ci siete fin qui? Più o meno è chiaro che cosa vuol dire? Quindi che vuol dire? Che io prendo un racconto mitico, no? Per esempio Giona e la balena. E questo simbolo dove lo metto? Dove lo metto? Nel senso che il mio problema è: che accade a Giona? Viene inghiottito, quindi dovrebbe trattarsi evidentemente di un simbolo del secondo genere, no? Di fatto. Però, come vedete, manca qualcosa, perché in quel caso io questo simbolo come lo interpreto? Come un... una minaccia verso Giona o come un modo di proteggere Giona mettendoselo dentro. I simboli purtroppo sono estremamente polisemantici, no? Io la caverna la posso interpretare alla Platone come il carcere nel quale gli uomini vengono costretti e vengono, no, sottoposti a vedere il mondo sotto forma di ombre, quindi insomma in qualche misura come una costrizione. Però la caverna la posso interpretare anche come invece il riparo, il rifugio, l'ambiente caldo e protettivo, l'utero, no? Ci sono tante forme nella classica rappresentazione dei simboli più correnti, quelli che conosciamo noi, la caverna è questo. Cioè noi abbiamo le mani giunte e tra le mani c'è la caverna. Questa chiaramente non è una caverna minacciosa, visto che quando prego tendenzialmente sono in rapporto col buon Dio, no? Ecco, questa è la caverna. Quindi noi abbiamo questi simboli dappertutto intorno a noi, ma ancora questa triplice distinzione che opera, dirò inizialmente, non è sufficiente per capire appunto se la caverna la devo interpretare in modo, come dire, positivo, in modo negativo, in modo minaccioso, in modo protettivo. Ho bisogno di un altro tipo di ragionamento, che però vediamo la prossima volta, che è quello dei regimi. Però insomma, comunque, se nel frattempo già non abbiamo grossi dubbi su quanto detto oggi, stiamo un passo avanti. Se qualcuno vuole che rispieghi qualcosa, per favore ditemelo, perché mi rendo conto che è un ragionamento un po' diverso dalla norma, per cui se c'è qualcosa che non vi torna, chiedete pure.